io penso che possiamo iniziare, siamo perfetti, quasi possiamo rimettere loro le 5 grazie. Allora, come coordinatore del dottorato, insieme a collega Torinosa, abbiamo pensato che sarebbe stata una cosa fantastica aiutare il professor Saggio a tenere una diciamo, lezione su ciò che ha fatto Giuseppe Ferragni. Io penso che il professor Saggio sia uno dei più grossi conoscitori di Giuseppe Ferragni. Io personalmente sono onore di essere seduto su una delle tesi che ha progettato Ferragni. Sapete meglio di me che Ferragni è un architetto del razionalismo estremo, lo dirà meglio il professor Saggio. Però mi sembrava che all'interno, io vedo dottorati, ma non ne vedo tantissimi, devo essere onesto. Mi sembrava che all'interno del dottorato fosse un passaggio fondamentale conoscere ciò che questo grande architetto aveva fatto. E Antonello Marotta, preso la palla a passo, cioè dai miei passi, mi dirà questo stato. Io penso che sarà una lezione interessantissima, penso che ci sarà anche tanto da discutere, perché così come mi immagino, io sono un biologo, sono un uomo per scrittura, ma so che piace molto discutere e Ferragni in vita, mi immagino che la presentazione porterà ad altrettante discussioni. Io non voglio dimungare perché non ho né la cultura né la capacità di farlo. Se qualcuno di voi vuole aggiungere qualche cosa, se no io do direttamente la parola al professor Saggio e ci vediamo. Immagino che la persona dopo lo voglia aggiungere. Allora, nell'ordine, facciamo prima che il professor Saggio e poi la persona Saggio. E poi la persona Saggio.
Intanto devo dire che sono molto contento di conoscere.
Professore, credo che
sono molto contento di conoscere personalmente il professor Antonino Saggio, che conoscevo naturalmente per i suoi scritti, è uno studioso importante è un progettista, un critico di architettura. E devo dire, nonostante io non lo conoscessi personalmente, sono sempre stato, molto interessato alle cose che ha scritto, che voi poi potete leggere anche nella introduzione, in questa nota introduttiva che è riportata nella locandina, perché rappresenta uno studioso molto attento all'innovazione, ma al tempo stesso molto attento, direi, alla tradizione dell'architettura, però la tradizione innovativa dell'architettura. Quindi questo credo che sia un aspetto molto importante. Poi io sono molto, molto interessato ad ascoltare quelli che riflettono molto su ciò che accade senza lasciarsi trascinare dai vari mainstream, perché non ce n'è solamente uno che così si propongono sulla scena internazionale. E coordinatore del dottorato in architettura, teorie e progetto di Roma La Sapienza, quindi naturalmente stiamo parlando di uno studioso direi che è legittimato a parlare naturalmente di critica dell'architettura, a quale l'Università Roma La Sapienza ha affidato questo ruolo. In particolare io sono rimasto colpito dalle cose che lui scrive sull'influenza, diciamo, su che cosa è digitale, la rivoluzione informatica, ha determinato nell'architettura, ed è un filone di ricerca importante, un filone di ricerca che naturalmente viene vissuto con molta riflessione critica, ed è un filone che ha bisogno di questa riflessione critica per evitare, come dire, che si banalizzi, che diventi solamente un sapere tecnico, mentre in realtà stiamo parlando di un linguaggio, stiamo parlando di un mondo in cui direi trovano dimora anche le verità, tra virgolette, dell'architettura, di come le parole in generale trovano dimora nella lingua. Oggi il professor Saggio parlerà di Giuseppe Terragni, Vita e opere, ed è riportata appunto nella nota introduttiva della locandina ciò che Bruno Zevi, che tra l'altro ha formato, diciamo, questo ambiente culturale di cui appunto Antonino Saggio fa parte, naturalmente un ambiente culturale molto importante che ha lasciato delle tracce rilevanti nella storia dell'architettura italiana, dice che Antonino Saggio riapre il tema di Terragni, perché sembra che su Terragni si sia detto tutto, in realtà non con questo volume, che dovrebbe far parte della vostra biblioteca, diciamo, direi o perlomeno del processo costruttivo della vostra biblioteca, che è appunto Giuseppe Terragni, Vita e opere. È importante questo termine vita e opere, che non è rituale, ma la vita di Giuseppe Terragni è una vita, come dire, che direi rappresenta in pieno la tensione, diciamo, ecco, questa tensione che Giuseppe Terragni ha vissuto, e forse il suo talento di progettista si è sviluppato proprio attraverso questa tensione interiore, in un periodo in cui la tempiera culturale era quella del regime fascista, e naturalmente un intellettuale del calibro di Terragni si trovava, direi, a far fronte anche alle sue tensioni oppositive che lo riguardavano interiormente, proprio perché naturalmente un intellettuale di quel calibro aveva probabilmente qualche problema, direi, rispetto all'angustia delle retoriche all'angustia intellettuale delle retoriche del regime. Terragni è considerato, direi, forse il maggior talento di quel periodo tra le due guerre mondiali. Ed è un periodo importante perché la città sta diventando metropoli, ci sono tutta una serie di agitazioni, diciamo, di tumulti che riguardano quel periodo, e forse il professor Saggio credo che ne parlerà. È difficile parlare di Terragni, come dire, direi attraverso una lettura cronologica o tipologica, perché si muove naturalmente in molti modi, con molti frammenti, quindi c'è forse anche un'operazione di montaggio, diciamo, che è una categoria estetica di quell'epoca, in cui la città sta diventando una città per frammenti, e forse il pensiero stesso stava diventando, come dire, un pensiero frammentato. Direi professor Saggio, proprio in questo libro, ha scompaginato un po' il fissismo così della critica, no? Che si era in un certo senso collocata su alcune opere, sono quelle che naturalmente conosciamo nella letteratura, che sono le opere più importanti, ma forse come il professor Saggio ci racconterà, ci sono opere anche minori, o ritenute minori, anche se da un punto di vista architettonico sono opere certamente maggiori, che consentono di scrutare la personalità di questo grande architetto, studiatissimo peraltro dagli stranieri, perché direi più forse che nel nostro paese, perché, come dire, questo fatto di farci guardare dall'esterno ci fa capire anche l'importanza delle figure che noi abbiamo in casa. Questa, quindi il libro, proprio Vita e opere, fa diciamo questa operazione fondamentale di collocare, tra l'altro con, in relazione con altri protagonisti dell'epoca, l'opera di Terragni in una prospettiva storica e culturale, e d'altra parte, come dire, anche la collocazione di Terragni nel razionalismo era stata ben esplorata da Bruno Zevi con il suo acume, dicendo che, come dire, non era semplicemente il recepimento di una cultura razionalistica, direi, francese o tedesca o dell'empirismo inglese, perché allora anche se siamo in un periodo, come dire, nel periodo del regime fascista, c'era un'elite intellettuale, storica e filosofica in Italia che era molto esperta, di altissimo livello, che quindi non recepiva così con facilità, diciamo, delle correnti di pensiero di altri paesi senza sottoporle a una revisione critica. E l'altro aspetto importante, per questo è particolarmente rilevante, diciamo, collocare l'opera di Terragni nella sua vita. Lui muore a 39 anni, a meno di 30 anni fa la sua opera più, progetta la sua opera più conosciuta, realizza la sua opera più conosciuta, che è La Casa del Fascio di Como, questa città così, così importante per l'architettura, ma anche per la pittura astratta, l'architettura, perché è la città di Carlo Cattaneo, la città di, anche la città, tra l'altro, di Luigi Vietti, che è il creatore della Costa Smeralda, cioè il piano della Costa Smeralda è stato, che è tutto tranne che razionalista, è stato coordinato da Luigi Vietti, che è un grande architetto, tra l'altro, del razionalismo, pomasco anche lui, diciamo questo ambiente è naturalmente un ambiente propizio evidentemente alla formazione. Sì, ci sono i maestri Comacini, che naturalmente questi grandi costruttori, questi straordinari costruttori che hanno influenzato, direi, le modalità di costruzione dell'architettura medievale europea, quindi stiamo parlando di un ambiente di grande rilevanza, ma è soprattutto importante questa tensione nella quale si muove, almeno io sono molto colpito da questo giovane, perché poi giovane, che progetta da giovane, che muore giovane direi per tutti gli scompensi, i disastri psicologici che gli ha causato la guerra di Russia, dove si trova a sparare su questi senza volerlo fare, ma perché naturalmente doveva farlo in guerra, su questi giovanissimi soldati russi. Questa cosa gli provoca veramente una tensione psicologica, che amplifica la tensione psicologica quasi oppositiva che ha caratterizzato la sua vita, di un uomo di cultura nonostante fosse giovanissimo, che si trova di fronte, come diceva, alla povertà, alla debolezza, diciamo, delle retoriche del regime, come se uno avesse operato in questo spazio intermedio della propria coscienza, dando forma a questa tensione. Il professor Saggio naturalmente ci collocherà in una prospettiva culturale le cose di cui parlerà in relazione a Terragni, e poi credo che farà un approfondimento sull'asilo Sant'Elia. Credo che questo sia molto importante, sono molto direi interessato e curioso di ascoltare questo approfondimento, che riguarda lo spazio educativo dei bambini in Terragni, che era, c'è anche qui una tensione oppositiva, che era un accanito lettore di Jean-Jacques Rousseau, quindi praticamente direi lo studioso francese che ha quasi introdotto la pedagogia con l'Emilio o dell'educazione, il libro fondamentale della pedagogia, cui naturalmente predicava questa naturalità dell'educazione dei bambini che non dovevano essere indottrinati. Mentre naturalmente lui, che tra l'altro era anche iscritto al partito fascista, apparteneva in qualche modo, si confrontava con un regime che aveva come obiettivo quello di indottrinare i bambini. Quindi questa tensione umana che io trovo importante, questa fragilità, no? In cui il progetto proprio in Terragni, in un certo senso direi dà forma a questa fragilità umana. Quindi io direi che è tempo, diciamo, di lasciare la parola al professor Saggio, perché no, stiamo sempre saltando i successivi, è un problema. Darei la parola al professor Antonello Marotta, che tra l'altro ha una amicizia e una vicinanza culturale con il professor Saggio. Io lo conosco, conosco il professor Saggio sia per quello che ho letto sia per la proprietà transitiva, perché conoscendo Antonello conosco anche in modo anche un po' approfondito il professor Saggio. Prego Antonello.
Io sono molto contento, in questi casi non si dovrebbe fare mai, però c'è la parte dei ringraziamenti, la parte dei ringraziamenti è importante, perché in qualche modo in questa giornata si riuniscono i due miei maestri fondamentali della mia vita. Poi le vite sono piccole, sono giovani ma non tanto, che sono chiaramente Giovanni Masciocco e Antonino Saggio, che ho avuto la fortuna di incontrare, cercare, diciamo, nei percorsi editoriali quando uno cerca delle opportunità. E siccome, diciamo, il mondo accademico, scientifico è un mondo escludente, ho avuto la fortuna di incontrare in Saggio un uomo che invece cercava persone che avessero volontà, che avessero competenza, e anche credo, questa cosa credo che accomuni sia il professor Masciocco che Antonino Saggio, anche una qualità umana in qualche modo. Quindi sì, ho iniziato, diciamo nel lontano, forse 2001-2002, a collaborare con Antonino Saggio, e in una collaborazione che dura più tempo, sono passati circa 15 anni. E sono molto contento perché in effetti Saggio ha portato un atteggiamento internazionale nei confronti della ricerca fotonica. Non deve essere figlio di nessuno, credo che mi avesse invitato all'interno di un laboratorio, e alla fine mi aveva stretto le mani dicendo che scriverà un buon libro. Poi è chiaro che tra questi passaggi e poi fare effettivamente un lavoro, anche perché Antonino Saggio non ha mai fatto nessuna semplificazione, le mail arrivavano da sempre molto dure, le consegne erano molto serie, però, come dire, tutto questo all'interno anche di un rispetto umano verso l'autore molto importante, soprattutto avendo curato all'interno della collana di Bruno Zeli, perché la storia di Saggio è intimamente legata alla storia di Bruno Zeli all'interno dell'Universale di Architettura, che è una collana che nasce sostanzialmente con la volontà di critico locale di costruire in qualche modo uno strumento che dovesse arrivare da tutte le parti, con una distribuzione anche nelle edicole. Io compravo i libri dell'Universale nelle edicole perché in qualche modo c'era questa volontà di diffondere il pensiero. E Saggio ha curato sia nella sua collana che si chiama Interior Evolution in Architecture, la rivoluzione industriale, all'interno dell'Universale di Zeli, e poi nella serie di architetti alla scomparsa di Zeli, 70 volumi. Curare 70 volumi significa un lavoro enorme, perché significa leggere, orientare, segnalare, amplificare la parte delle note, note che tra l'altro Antonio Saggio usa in forma diversa, con uno strumento che si chiama per approfondire, che ho trovato sempre molto importante. Cioè, a differenza del sistema meccanico, in qualche modo del rimando bibliografico, parlo di queste cose che Ringrazio Vincenzo Pastucci che ha avuto diciamo, la sensibilità di portare questa lezione all'interno del dottorato. Ringrazio il professor Ardilini che ha avuto la disponibilità e l'amicizia di essere qua oggi. L'approfondimento diventa un sistema molto diverso e qua entro nella parte relativa a Cavani. Sarò brevissimo perché desidero ascoltare poi la lezione di Antonino Saggio in una bella prefazione che fa Francesco Peritori, dove dice: mi fa piacere che Saggio nelle note mette sempre il suo punto di vista personale, perché in qualche modo la lezione scientifica non deve essere un ambiente paludoso, ma deve essere un sistema di continue aperture e rilanci. E per fare questo, in questa bella prefazione del libro, dico a qualche studente, ci sono poche copie, una decina di copie, che ringrazio la libreria Spiranò che le ha portate, quindi se qualcuno desidera, poi l'autore firmerà anche e si trovano all'interno subito fuori da qui. Da questo spazio qua. Diceva Francesco Pentori, recuperando un bel concetto di benevolo che parla della percezione dell'invisibile, Piazza San Pietro del Bernini, dove in qualche modo questo tema di percepire l'invisibile è un tema molto importante per chi fa questo mestiere, perché in qualche modo non tutto è quantificabile, ma c'è anche una sorta di spazio misterioso che poi decreta la fortuna di un'opera, le condizioni attraverso le quali queste avvengono. E parlando, citando Benevolo, dice sostanzialmente Tentori, Saggio fa quello che altri autori non riescono a fare, che è quello di superare una letteratura specialistica che in qualche modo risolve solamente il problema filologico. Detto questo, il libro è filologicamente inattaccabile proprio perché ha un patrimonio di annotazioni, di ricerche estremamente forte, ma all'interno di questo lavoro Saggio, che opera già negli anni Ottanta con i primi computer, che comincia anche a capire che l'architettura non solo va analizzata, come scrive Tentori, in qualche modo fare un lavoro analitico e obiettivo allo stesso tempo, ma iniziando questo lavoro anche sull'elettronica e sul digitale comincia a sviluppare una serie di modelli, capendo come in effetti l'opera va analizzata anche attraverso una destrutturazione. Temi che oggi vedo Lidia De Candere, grazie alla collega per la sua presenza, Didi Huberman, per esempio, un filosofo che parla proprio di questa operazione della destrutturazione necessaria per capire. Dobbiamo in qualche modo smontare con un atteggiamento analitico, anche laico, per capire una serie di cose. E quindi all'interno di questo libro trovate una serie di elaborazioni dei primi computer, proprio fatti anche in collaborazione con studenti dell'ETH di Zurigo, dove in qualche modo l'opera viene analizzata, viene riletta proprio perché si fa un lavoro di sintassi, si fa anche un lavoro di lettura. Ma per fare questo Saggio ci dice che dobbiamo conoscere il clima culturale. Tutto il libro è strettissimamente intrecciato con diciamo il tempo storico, i rapporti con Pagano, con Persico, con Piacentini, l'importanza della critica che poteva anche creare il destino di un architetto. E la difficoltà, come diceva il professor Maciocco, di operare in questa tensione dove, e qua lascio la parola al professor Saggio, mentre da una parte la critica ha congelato Terragni, ora in maniera classicista o in forma, come dire, parziale, di lettura, di assenza di lettura profonda dell'opera, Saggio dice nel lavoro di Terragni è tanto importante il pensiero di Sironi, il rapporto con Sironi, quanto con Radice. Cioè, da una parte una esperienza figurativa italiana e dall'altra parte invece il predominio di un atteggiamento astratto. In Terragni questi due mondi in qualche modo convivono e Saggio fa capire che questa è la forza del pensiero anche di Terragni. Io ringrazio anche Antonello Mussu, perché ha avuto l'intelligenza di portare il secondo anno, la nostra classe, e passo la parola a voi naturalmente, al professor Sergio, per la sua conferenza. Grazie.
Allora, io voglio dire, non vorrei fare dei ringraziamenti rituali, ma veramente sentiti. Per me è un grandissimo piacere, innanzitutto, di essere a casa del professor Maciocco da tutti i punti di vista, anche fisicamente. Poco fa parlavo con il professor Purini e mi diceva molto bella, ci sono andato, è venuto poco tempo fa. E quindi io sono estremamente onorato di essere qui, innanzitutto in una creatura culturale, didattica, universitaria e anche fisica in questo caso, di una persona di così tanto spessore che l'ha rivelato in tanti modi e anche nel suo intervento, su cui vorrò ritornare su alcuni punti. Ovviamente ci lega la figura di Marotta, che io ricordo come un giovane trentenne con una grande voglia e una grande intelligenza, a cui appunto in questi 15 anni abbiamo tanto collaborato, ma come dire, proprio su Terragni abbiamo trovato l'incrocio giusto con Alghero, per tante ragioni ovviamente, tra cui una forte presenza anche dei rapporti internazionali di questa scuola verso Occidente e quindi verso una cultura in cui i temi dell'architettura complessa e ricca da tanti punti di vista di Terragni hanno trovato alimento culturale, progettuale, e che è un terreno in cui quasi ancora vive, forse più di noi. Quindi è naturale in qualche maniera per me parlare di Terragni in questa occasione. Ora bisogna un attimo metterci d'accordo, perché io posso, come dire, si dice in inglese, overwhelming, no? Fare troppo, perché pensate con quanto lavoro c'è dietro questo, quindi io direi di fare degli accordi tra noi che io cercherò di rispettare. Allora, innanzitutto noi parliamo di una lezione, io sono qua a fare una lezione, non sono qua a fare esattamente una conferenza. Nella conferenza l'ego del conferenziere vince, mentre nella lezione è l'uditorio che deve vincere. Quindi io vi devo trasmettere una serie di cose in circa un'ora e venti. È difficile farlo meno di questo tempo, quindi la prima cosa che ci dobbiamo mettere d'accordo è questa, perché è divisa in più capitoli, e quindi io credo che se sono 17:28 io riesco a finire per le 16:30, al 18:30, no 18:50 circa, immagino che poi possiamo avere un 20 minuti di discussione, che per me è il succo, come è stato per me il succo di assistere alle presentazioni così di così grande spessore a cui ho potuto assistere fino adesso. Quindi questo è importante, perché in una lezione dobbiamo capire in che orizzonte temporale ci muoviamo. È un percorso che facciamo insieme ed è un momento trasformativo. Noi lo facciamo per fare una lezione, e una lezione è di più di una conferenza da un certo punto di vista. Vogliamo veramente creare delle strutture mentali che possano essere, anche se poco, permanenti. Quindi faremo un percorso, che è un percorso di vari capitoli, alcuni sono stati anticipati, alcuni che apriremo man mano, e che richiede un certo livello di concentrazione da parte nostra, da parte di noi tutti. Innanzitutto quindi cominciamo col farvi capire la strumentazione che c'è dietro, perché è molto importante non soltanto le cose che vengono dette e come vengono dette, ma proprio la strumentazione che c'è dietro. Allora, innanzitutto tutto quello che vi serve sapere è che io mi chiamo Antonino Saggio, e questa è la ricerca Google. Se fate una ricerca Google sul mio nome, questo è quello che vi appare. Se voi linkate questo link, andate alla mia home page, che è questa. La mia home page sono circa 6 giga di informazioni che si è accumulata negli anni, e io ho l'abitudine di anticipare le conferenze o le lezioni che faccio, e annunciarle, ma nel sito si può trovare di tutto e di più, ed è per chi lavora con me un punto di riferimento molto importante. Quindi Google, sito di saggio, e io, siccome la lezione o la conferenza è un atto hic et nunc, si svolge adesso, siamo noi e nessun altro che sta in questo momento seguendo questa cosa, io faccio sempre un giochetto. E il giochetto è questo: io metto un link nascosto a cui si accede a tutto il materiale della lezione. Noi non facciamo un PowerPoint, tutto è già su internet, ma soltanto voi in questo momento sapete dove è il link nascosto, e ogni volta io faccio un gioco e metto questo link nascosto. Ultimamente sono diventato abbastanza cattivo, e cioè lo rendo particolarmente difficile, cioè, che ne so, uno pensa che è nell'immagine dei Terragni, ma se clicca nell'immagine dei Terragni va in una pagina ufficiale del libro. Quindi può dire: ma dove ha messo Saggio questa volta il link nascosto? Dove caspita l'ha nascosto? E Antonello non c'è riuscito, che è uno degli aficionados di questo gioco, e lui ogni tanto, noi giochiamo a questo rebus, e dice: sì, gli ho risposto, che cosa ti ho risposto alla tua... E ti ho detto: gli architetti sono intelligenti, gli architetti sono molto intelligenti. Siccome lui, e anche gli ingegneri, come abbiamo visto, non ci riusciva, gli ho dato un altro aiutino che tu non hai avuto tempo di fare, e poi c'hanno un gran bernoccolo, il bernoccolo dell'architetto, che riesce a mettere insieme delle economie particolari sulla base della qualità. E quindi, anche se voi cliccate in qualunque parte e non lo trovate, ma se voi trovate, e se qua non c'è, ma se trovate il bernoccolo, che è in un punto qua, non lo troviamo, ecco il bernoccolo dell'architetto. Se voi andate qua, siamo nella nostra conferenza. Quindi potete fare questo sui vostri phone se vi siete stancati, e potete, diciamo, assistere a questo. Se tutto il materiale vi viene trasmesso così, ed è un fatto molto importante, perché non c'è soltanto tutte le immagini che vedrete, ma ci sono tutti i link a cui si può andare, e ci sono moltissimi approfondimenti che noi neanche faremo. Allora, come la organizziamo questa lezione? Innanzitutto una piccolissima premessa, ma che per me è fondamentale. Noi parliamo anche di un libro, dal mio punto di vista, anzi primariamente da un certo punto di vista parliamo di un libro. Un libro che io, in rapporto a questa conferenza, ho detto tra me: ah, finalmente anche lui ha la maggiore età, perché i libri, le opere di architettura e anche altri tipi di creazioni, rispetto al creatore, a un certo punto si autonomizzano, vivono di vita propria, fanno i loro incontri. Se sono architetture si trasformano, fanno felici e infelici le persone, e se sono i libri invece intessono con chi li legge delle storie loro autonome. Però l'autore, il creatore, lo guarda un po' da lontano, e io dicevo: ah, ecco, ha raggiunto la maggiore età, perché il libro è un libro del 95, che ha 21 anni e quindi ha raggiunto la maggiore età. Ma da un certo punto di vista vi rendete conto che anch'io comincio a essere un pochettino vecchiotto, perché la vostra generazione sa benissimo che la maggiore età non è 21 anni, come io ricordavo e come Maciotto sicuramente sa, perché era la nostra maggiore età, ma è già da un po', per la verità, che ha raggiunto la maggiore età, perché sono, appunto, come tutti voi sapete, 18 anni. Il libro non si può parlare troppo di un libro, perché è come se io ti sto a descrivere gli spaghetti alla carbonara. Nel senso che in un prodotto c'è una sinergia che è tipica di quel prodotto, che non può essere ridotta né alla modalità di farlo né agli ingredienti per farlo. C'è poco da fare, certe cose vanno espletate, diciamo, con l'integrità della persona che si misura con la pasta alla carbonara o con un'opera, diciamo, di architettura. Il meccanismo è analogo, quindi ha poco senso che io vi parli del libro, vi parlo di Terragni, ma vi devo, il libro è un libro che ha una struttura del tutto particolare, molto particolare nella saggistica di architettura, e cioè fa almeno 3 o 4 operazioni contemporaneamente, cercando di metterle insieme. Quali sono queste 3-4 operazioni? Innanzitutto la prima è la cosiddetta, io ho ripreso questa dizione da Benevolo, sceneggiatura delle scelte concrete, e cioè le opere di architettura che io analizzo sono analizzate profondamente all'interno dei meccanismi tettonici, distributivi, spaziali, sintattici dell'architettura. Quindi ci sono delle parti molto, molto significative, io credo, nel libro, in cui si dedica uno sguardo interno, appunto, alla sceneggiatura delle scelte concrete. Perché io non sono uno storico, io sono un progettista e sono un docente di progettazione. Questo è un livello molto importante del libro, e siccome anch'io insegno progettazione, a me preme far capire dall'interno i meccanismi generativi e formativi dell'opera. E quindi non una critica letteraria, non una critica di quelli che altri hanno potuto dire, eccetera, ma una critica interna. E questo è molto dovuto anche perché sceneggiatura delle scelte concrete mi piaceva, perché io lavoravo io stesso con i miei studenti, a quel tempo sia in America sia al Politecnico di Zurigo, in una continua opera di montaggio e smontaggio delle opere e di ricostruzione delle architetture non realizzate. Non c'è una volta che nel libro si parli di computer e di design, perché era un argomento che io non potevo inserire in nessun modo in questo libro, ma è profondamente introitato il meccanismo di lettura dell'opera nel libro come capacità letteraria e di trasmissione. Il secondo livello estremamente importante nel libro è la costruzione, almeno per me come autore, è la costruzione del quadro storico-culturale in cui Terragni si opera in anni difficili, ma anche pieni di grande forza, di grande vitalità e di grande speranza. Non dobbiamo mai scordare questa forza di quella, di quegli anni e di quella generazione, indipendentemente dalla lettura che ciascuno di loro aveva di questo fenomeno fascismo, che è un fenomeno molto più sfaccettato di quanto noi possiamo riferirci. Il terzo livello, molto importante, ma che funziona soltanto per dei flash, ma dei flash molto, come dire, forti, sono alcuni aspetti della vita di Terragni, innanzitutto la morte tragica, la presenza della guerra, la partecipazione al clima culturale di una piccola città, una specie di alghero, no? Come dimensione, come bellezza, come contenimento, eccetera, come dimensioni, no? In qualche modo è quel tipo di città, di provincia italiana, ma che può essere sede di grandi forza culturale. E l'altro, ultimo livello, è l'ossessione che i giovani possono avere, perché io allora ero un giovane, avevo 40 anni, quindi per me ero un ragazzino a vedermi da adesso, per la precisione assoluta che soltanto i giovani possono avere a quel livello, per la correttezza filologica e scientifica. Questo è dovuto a tante ragioni, ma anche al fatto che io mi muovevo in un campo storiografico da progettista che però dovevo essere assolutamente inattaccabile da nessun punto di vista. Quindi questi livelli bibliografici, come dire, filologici, che Antonello ha anche ricordato, sono un'altra grande componente di questo libro, ma il tutto fa un prodotto, non sono mai gli ingredienti che ci possono dare il prodotto. Il libro, lo ricordo perché è stata una cosa importante, è stato definito uno dei migliori testi dell'architettura contemporanea italiana, non su Terragni, uno dei migliori libri sull'architettura italiana. È una biografia critica che riassume in un discorso unitario, insieme al lavoro dell'architetto, l'analisi della sua formazione culturale, dell'impegno intellettuale e politico e fin anche il rilievo tragico assunto nella sua vita negli ultimi anni. Questo si deve a Francesco Tentori, uno dei critici più duri e attenti allo stesso tempo dell'architettura italiana. E quindi, come dire, è sempre stato un punto importante. Allora, cominciamo. Come lo organizziamo? Abbiamo finito le parti, diciamo, di premesse e cominciamo ad entrare. Come entriamo dentro Terragni? Prima dei piccoli cenni biografici, perché per alcuni di voi, quando uno fa dei test, i test sono tragici. Se voi vedete in televisione è stato fatto un test tra i giovani, tra quanti sanno cos'è il 25 aprile? 25 aprile. Si domanda alle persone, il 25 aprile cos'è? Intervistati, uno su 10 ha una vaga idea, parliamo del 25 aprile, d'accordo? Quindi noi per carità di patria non facciamo un test di chi sa qualcosa su Giuseppe Terragni, Giuseppe Terragni è senza alcun dubbio il maggiore architetto della prima metà del secolo in Italia e sicuramente l'architetto italiano a cui sono state dedicate il maggior numero di pagine. D'accordo? Quindi parliamo di una personalità, di grande spessore, diciamo, critico e filologico, che è un guaio enorme che noi non sappiamo, ma non facciamo, non fa nulla. Noi siamo qua per riattivare questi circuiti. Io so che moltissimi tra gli studenti non hanno la più pallida idea di chi parliamo. E quindi alcuni cenni biografici sono necessari e vi voglio un po' far sentire la personalità di questo ragazzo architetto, perché di questo parliamo. Parliamo di un ragazzo architetto che ha fatto tanto in un'età di ventenne e di giovane trentenne. Quindi la prima parte è questa. La seconda parte è una parte che è dedicata a un profilo della sua architettura, per farvela conoscere in genere, e la seconda o terza parte è invece la lezione, tra virgolette, di progettazione, dedicata a Terragni, dedicata alla Filo Santelia, sia nei suoi aspetti organizzativi e distributivi, che sono così importanti per un architetto, sia sugli aspetti sintattici e linguistici, in cui quel tema della contraddizione inerente citato dal professor Maciocco diventa fatto espressivo, diventa motore espressivo. E quindi abbiamo questo menù davanti, però io il tempo l'ho dato, abbiamo detto che finisco
alle 18.50.
E finisco alle 18.50. Quindi state tranquilli. Però il percorso c'è, ed è un percorso significativo come impegno da parte vostra. Allora, Giuseppe Ercole Enea Terragni. Potrei fare una lunga lecture semplicemente sui nomi. Enea è il nome dell'eroe sconfitto, dell'eroe bello e sconfitto, dell'eroe che riapre una storia, no? Dalle sue ceneri. E Terragni molto giovanissimo, molto come giovane architetto di enorme talento, ma che muore a 39 anni, dopo una serie di drammatici elettroshock, reduce dalla campagna di Russia. Ai nostri occhi non può che incorporare quei significati di questo nome. Giuseppe, il Bassandir, è un po' il padre di tutto un filone dell'architettura italiana, ed Ercole è un nome meraviglioso applicato a Terragni, perché Terragni aveva le spalle come quelle di una guida alpina, raccontano gli amici, aveva questo fisico, diciamo, da alpino, era grande, forte, e il nome stesso Terragni, questo nome che echeggia la terra, echeggia la materialità, echeggia il fare, è così fortemente legato a lui, alla storia della sua famiglia, alla storia dei maestri Comacini, alla storia della sua terra. Terragni viene da una famiglia di un piccolo imprenditore, di un piccolo capomastro. Quando Terragni nasce gli danno questi tre nomi. Il padre era definito capomastro, ma come avviene in anni più mobili, il capomastro si trasforma in imprenditore edile, il piccolo imprenditore edile, e poi in imprenditore edile abbastanza importante, tanto è vero che da questa piccola meta dove Terragni nasce si trasferiscono a Como e comprano un palazzetto che ancora oggi esiste ed è vissuto dagli eredi della famiglia. In questo nucleo vive un mondo di soli uomini, perché la madre muore molto molto presto, un mondo di soli uomini in cui il fratello maggiore Attilio è un ingegnere che diventerà podestà della città e subito dopo la guerra senatore monarchico, peraltro, e un fratello che fa il ragioniere, e una piccole strutture professionali ma fondamentali, un ingegnere calcolista, due disegnatori, un geometra, eccetera. Questa è una piccola struttura professionale che però è il baricentro operativo della presenza dell'architetto in questa maniera, in questa casa. Tutto si svolge in quel luogo, in quella casa, a partire da quella casa e in questa città. Così interessante come Como. Questa immagine è di Giuseppe Terragni con un suo amico Sartoris, che sono gli opposti anche fisicamente. Sartoris è minuto, gracile, e Terragni è qua, lo vedete, lo sentite, nelle cave vicino Como a scegliere i materiali per le proprie opere. La campagna di Russia è una delle grandi tragedie, diciamo, della Seconda Guerra Mondiale, e da tutti i punti di vista, credo che sia stata ricordata in maniera molto sensibile dal professor Maciocco. Terragni vive addirittura due o tre guerre, è richiamato 4 giorni dopo la dichiarazione di guerra del 39. Nel 39 lui aveva 35 anni, è richiamato in guerra, ma militare a 39 anni, era tenente e poi diventerà capitano di artiglieria, si fa la guerra nei Balcani, si fa la guerra in Russia, della guerra in Russia vive la grande drammatica ritirata, come intellettuale, come giustamente detto, ma anche come cattolico e come uomo credente, il dramma della guerra è spaventoso, sia per il dolore inferto, sia per il dolore subito, e un'anima come Terragni non può, da un certo punto di vista, non implodere. Sono delle pagine molto belle in cui gli amici lo vanno a trovare, ormai rimpatriato dopo questo dramma, e ce lo raccontano. Terragni è una cosa molto importante da capire, l'intelligenza da che mondo in mondo si organizza in piccoli gruppi. Parliamo sempre di piccoli gruppi che stringono legami intellettuali e anche amicali e anche solidali, e sono dei piccoli gruppi, come è stato sempre, come è stato nel Firenze del Rinascimento, come è stata nell'Atene di Socrate, Platone e Aristotele, sono sempre piccoli gruppi che riescono, diciamo, ad incidere, ma facendo in qualche maniera squadra. E Terragni fa parte di una squadra, italiana, sono i razionalisti. Razionalismo è una parola italiana. Sono loro che si chiamano razionalisti. Sono loro che fondano nel 1928 il movimento di architettura razionale. La parola razionalista, e Terragni più di una volta lo sottolinea, è parola italiana, che poi viene usata per estensione, ma loro si chiamavano diversamente, si chiamavano architetti moderni, si chiamavano CIA, ma l'invenzione è il nome razionalista. E anzi, Terragni dice, l'ho inventata io in un certo momento. Ma questo è un altro discorso. Piccoli gruppi molto vicini, molto solidali, che collaborano, che discutono, che parlano dentro Como, fuori Como, con i pittori. Terragni ha una grande influenza sui pittori, fa capire ai pittori come intraprendere una strada di astrazione e una chiave europea, mentre lui come pittore in realtà è una specie di post-sironiano novecentesco, ma è la sua architettura che fa capire quella direzione. Pochi viaggi, poche riviste, pochi libri, ma di enorme importanza specifica. Questa è una foto in cui Terragni è, eccolo qua, è con Bottoni, è con Bardi, a questo famoso congresso dei Sciam che si svolge nella nave Paris 3 da Marsiglia ad Atene, in cui il convegno si svolgerà, un momento mitico in cui lui presenta anche dei lavori, ma di tanto in tanto si stufa e forse ragazzo andava a mettere il carbone nella macchina a vapore, tornava su tutto sporco e questi continuavano a far vedere i loro pannelli. Da poco ho ritrovato un film, il film di questo viaggio, e da qualche parte poi, se volete, ci andate. Quindi la vita di Terragni si muove in queste coordinate che ho cercato di farvi capire. Terragni lavora la notte sempre col suo gatto, la mattina dà questi schizzi che il disegnatore realizza e va in cantiere, va sempre in cantiere, segue il cantiere, vede gli amici per una partita di presetti accanita al bar, ritorna a lavorare e si apre un nuovo ciclo. Lavora a Como, ma lavora anche a Milano, lavora a grandi concorsi in Italia, perché questo gruppo, di cui in una certa fase fa parte anche Vietti, È un gruppo anche che vuole avere impatto nella scrittura italiana, quindi loro scendono in campo anche con grande forza in una serie di concorsi. Questa è l'opera di cui parleremo dopo e di cui entriamo però dentro, ci entriamo dentro veramente nella seconda parte della lezione come vi ho anticipato. Allora, vediamo adesso una selezione di immagini di Terragni. Sto scaricando in www, ok. Vediamo un po', ok. La vediamo da qua che è in locale, è un po' più rapida. Allora, questo è il coso, ok. Scusatemi un attimo, faccio una piccolissima cosa tecnica. Ok, ci vado da qua perché è più rapido. Siccome sono molte immagini preferisco vederle in locale. Ok, eccola qua. Allora, vediamo adesso, cerchiamo di renderci conto dell'insieme della produzione. Un insieme della produzione, io calcolo il tempo, un insieme della produzione che va sostanzialmente dal 25 al 39, anche se Terragni continua da militare a seguire alcuni cantieri e a fare alcuni progetti. Ma è una produzione che in fondo si muove in un arco temporale di poco più di due lustri. Como, questa città che ha costruito dentro questo imprinting romano, Como è basata su un cardo decumano che poi si è progressivamente trasformato, c'è una lettura stupenda di Caniggia che fa capire come dal tessuto romano si trasforma a città medievale con una serie di trasformazioni del tipo, ma l'anima, diciamo, artificiale, l'anima di fondazione, l'anima cardiorisomanica di Como è fondamentale questo luogo. Questa è la casa di cui vi avevo parlato, questa casa a due piani, al piano terra c'è lo studio, al piano superiore vive la famiglia. Terragni è nel Politecnico di Milano, il Politecnico di Milano è una scuola basata su degli allievi di Boito, un grande intellettuale architetto della seconda metà dell'Ottocento, che tende a privilegiare in un momento di eclettismo architettonico la forza del medievale. Il medievale è la chiave più seria per operare in architettura. Siamo ancora in momenti in cui il momento stilistico è fortissimo, quindi la scuola ha questo forte impronta, ma esistono i ribelli, come in tutte le scuole. E ribelli è queste persone che dicono no, non è il medievale, ma è Michelangelo, è il tardo rinascimento, e quindi Terragni opera da studente seguendo questo Pizzigoni, che è il suo mentore di questa, diciamo, fronda in questa direzione, una direzione molto più plastica, eccetera. Questa idea del medievale nell'architettura lombarda è come, diciamo, mondo migliore possibile, investe molti maestri, per esempio Gaetano Moretti, che era il preside di quegli anni. Terragni viene bocciato all'esame di laurea, cosa che ci dovrebbe dire qualcosa. Com'è il migliore architetto italiano, è bocciato all'esame di laurea e deve rifarlo una seconda volta. Questa è sempre una cosa che rimane veramente interessante dal mio punto di vista. Cosa fanno questi architetti? Questi architetti cominciano ad operare nella loro città, in Como, iniziando per esempio a creare sono appena fuori dalla scuola, sono appena fuori da un sistema stilistico. Per esempio in questo albergo, che è l'albergo Metropol di Como, è un albergo che lui in pratica ridisegna con una serie di arbitri stilistici volutamente, vedete come sono bizzarre queste colonne, che possono essere lette quasi come delle sgrammaticature. Realizza un monumento ai caduti. Sapete che in tutta Italia dopo la guerra c'è un monumento ai caduti in ogni singolo paese italiano, e Terragni ha l'incarico di fare questo monumento, un monumento ai caduti in un paesino di Erba, e lui si chiama Erba, il paesino vicino Como, e lui ha un'idea del tutto particolare, cioè ne dà quasi ne fa una specie di laurenziana all'aperto. ne fa una specie di Laurenziana la biblioteca di Michelangelo, sapete tutti ovviamente, e una specie di, e quindi in cui la forza plastica diventa paesaggistica e diventa anche simbolica, no? Questa idea della vita che rompe nella, l'opera di un 22enne, 23enne più o meno. Un'opera ancora adesso molto bella e emozionante per una serie di cose. Dentro c'era una scultura di Fontana, quando ancora Fontana, il famosissimo Fontana, in quella fase era, diciamo, uno scultore, così, uno scultore che operava con, all'interno dei canoni antichi. A un certo punto, in questo clima, arriva. Cosa arriva? Arriva un libro. Perché arriva un libro, tecnicamente parlando, cioè arriva verso in architettura. Verso in architettura è il libro di questo giovane, ancora quarantenne, neanche quarantenne, architetto svizzero-francese che si chiama Le Corbusier. Ed è una fortissima, un fortissimo punto di riferimento, diventa una sorta di faro. Perché sostanzialmente verso una Architettur fa una miscela esplosiva, è una miscela esplosiva da una parte che parla delle necessità di una nuova civiltà industriale e meccanica che non si poteva più eludere. La sfida, la crisi diventa quella e gli architetti devono affrontare la società industriale, la città industriale. Dall'altra parte Le Corbusier è lui stesso un pittore e quindi oltre ad essere un architetto, e quindi il momento dell'elaborazione figurativa, estetica è fortissima, e allo stesso tempo ci sono altri elementi assolutamente affascinanti della miscela, che da una parte c'è una glorificazione del mondo della macchina, le automobili, gli aeroplani, i silos industriali, eccetera, e dall'altra c'è la permanenza di alcune strutture forti, una sorta di imprinting dell'architettura, che è come nella lingua, che si basa sul latino e sul greco, e così l'architettura non può che non basarsi su alcuni, come dire, concetti primigeni, e che lui non può che non trovare nel mondo greco. Per un italiano, formatosi in questo clima, è una bomba, perché gli dà, diciamo, una coordinata entro la quale potersi sviluppare. Passato, tradizione, ma non in quanto tradizione e memoria, ma in quanto profondità di alcune fatti, il chiaroscuro, la massa, la presenza forte nel paesaggio. Perché di questo parla Le Corbusier, non è che parla dello stile dorico o del corinzio, parla di questi concetti. E dall'altra parte la presenza del mondo della macchina, una cosa fantastica. E questi giovani si riuniscono in sette e formano un gruppo. Un gruppo che si chiama appunto Gruppo 7, si riuniscono nella casa del più ricco figlio del Dada Dudu, dell'ambasciatore di turno, e però attorno a questo gruppo cominciano a fare degli articoli, cominciano ad avere una presenza, il famoso Gruppo 7, alcuni di loro non sono ancora laureati, Terragni, Libera, Rava, appunto, Castagnoli, che poi verrà sostituito, Figini e Pollini. E Terragni fa questa opera, che è l'Officina del Gas, ed è la sua prima opera, diciamo, di appartenenza a questo mondo industriale, macchinico, eccetera. Se voi andate nel libro ci sono 6 pagine dedicate all'Officina del Gas. Capite che nella nostra economia adesso non possiamo parlare dell'Officina del Gas, è soltanto una carrellata per farvi capire il personaggio. Io guardo i tempi, quindi siamo, una volta abbiamo fatto il nostro agreement, no? Siamo tranquilli. Allora, poi costruisce sta cosa. Questa è proprio una cosa forte. Costruisce un palazzo per abitazioni, attaccato a un edificio in stile eclettico fine Novecento, a completamente dell'otto ma verso il lago. A un certo punto lui aveva presentato dei disegni, ma per farseli approvare, se li era fatti disegnare dall'amico, cioè mettici due colonnette, tu fagli una cosetta, e gli hanno presentato quella cosa in stile. A un certo punto calano i botteggi e si trovano il nuovo comune. si chiama Novo Comum. La società, in realtà, che l'imprenditore della società si chiama Novo Comun, per questo si chiama Novo Comun. Comunque, bel nome, no? Si trovano questa cosa, che è di una sconvolgente contemporaneità. Parla di quel mondo che Le Corbusier aveva, di cui aveva parlato, parla in qualche maniera di un'efficienza, di una luce che entra dentro, dello sbalzo, del cemento armato. Ma allo stesso tempo ha come una sorta di presenza che fa pensare che forse questo è un architetto italiano, non so perché, no? Calano questi ponteggi e ovviamente nasce uno scandalo, perché a quei tempi le commissioni edilizie funzionavano meglio e c'è il rischio che l'abbattano veramente, e ci è andato molto vicino che fosse abbattuto. Fortunatamente arriva al Portaluppi, che era il suo professore, grande architetto, grande Dandy, che risolve da gentleman la questione, e quindi l'edificio si salva, e noi abbiamo il Novo Comun, eccolo qua, un'opera. Tutte queste cose valgono un pellegrinaggio, al di là di una lettura del libro che prima o poi farete a Como. L'albergo Posta, sono queste progettazioni all'interno di questa città in cui in alcuni casi gli riescono dei compromessi ragionevoli, in altri casi non ce la fa. Questo è Vitrum, e siamo davanti al, dovete capire dov'è, è nella piazza principale di Como, davanti al Duomo, e quindi diventa una sorta di vetrina questo edificio di un mondo astratto, di un mondo trasparente, ha un'enorme influenza anche nei giovani e soprattutto in quello che si formerà, appunto il gruppo dei pittori astratti di Como. Cominciano ad avere proprio nel Vitrum, in quel negozio lì, nel modo in cui Terragni ha trattato quel negozio, un punto di riferimento. Questa è una delle opere più note dell'architettura italiana tout court, parliamo della Casa del Fascio di Como, in cui capite perché io vi parlavo dell'imprinting romano della città. Cioè Terragni vive Como e vive una idea di architettura che si basa sul fatto che l'architettura è un atto artificiale, non è un architetto di altri sentori. Per lui l'architettura è presenza forte di un fatto artificiale che domina la natura, come è in essenza l'architettura romana del nord. Quest'opera è un'opera di cui potremmo fare un'altra lezione, non la facciamo, che vive anch'essi di molteplici affascinanti contraddizioni, perché soltanto nelle contraddizioni che c'è il motore del salto, soltanto lì, e sono delle contraddizioni fantastiche tra un oggetto primario, un semicubo messo lì che serve teoricamente a celebrare un regime, ma in realtà non lo fa per via retorica, ma lo fa per via di astrazione, di minimale, e poi un'altra, una serie di miracoli, un'opera estremamente dinamica, pur basandosi su un semicubo, perché questo adesso non ve lo posso spiegare in merito, è un'opera allo stesso momento congegnata in maniera da avere una lettura estremamente grafica, una introiezione della città, eccetera. Adesso io vi dico soltanto che esiste nella vostra vita la Casa del Fascio, non vi posso di Como, non vi posso parlare della Casa del Fascio di Como, ma sapere che esista, questo sì. Ecco. Ogni parte dell'edificio è trattato alto-basso in analogia, in completa astrazione, è fatto in una serie di bande che, diciamo, si inseguono l'un l'altro e inseguono una lettura costantemente dinamica, non è mai ferma da nessuna parte quest'opera, pur essendo un semicubo. Anche in queste tensioni e contraddizioni c'è, diciamo, la genialità di questo ragazzo architetto. Perché dico ragazzo architetto? Perché, qua apro una piccolissima parentesi di 30 secondi, perché è bello quando noi ci rapportiamo con la scrittura, è molto importante chi siamo noi rispetto all'oggetto che noi guardiamo, no? E io questa cosa l'ho sentita anche in dei punti dell'intervento di Maciocco. Perché io quando pensavo a Terragni e scrivevo di Terragni, io pensavo a Terragni come un mio collega, come un mio fratello, sostanzialmente, mi mettevo completamente dentro la sua testa, avevamo la stessa età, ma io adesso vedo Terragni in maniera diversa, io lo vedo come un ragazzo molto, molto dotato, molto dotato, perché passano gli anni, quindi questo ragazzo molto dotato fa un capolavoro assoluto di cui ancora oggi continuiamo a parlare e che potete, diciamo, avere tutti i riferimenti che volete. Si sposta a Como con il suo collega di Nigeria, un po' più vecchio di lui, e intraprende una serie di operazioni interessanti, molto all'interno del mercato immobiliare milanese, realizza 5 case, si chiamano a Milano, sono complessi di abitazioni, di cui la più importante è la Casa Rustici, che è questa, una casa in cui lui inventa un tipo diverso dal punto di vista organizzativo, distributivo e formale, tutto in un colpo, che gli costa uno sforzo terribile, perché riuscire a far approvare questa opera è una cosa molto difficile. Adesso noi ovviamente non ne parliamo. La stagione dei grandi concorsi a Roma, la versione A del concorso del Littorio, questo in cui c'è anche Vietti in gruppo, è la versione B. Ma la versione B non è successiva, è contemporanea. Cioè, sti ragazzi hanno trovato la forza e l'energia per fare 2 completi progetti, con tanto di plastici, con tanto dei disegni, con tanto di tutto. Ai tempi in cui ancora c'era il tiralinee, non c'era neanche il rapidografo. Probabilmente molti di voi non sanno neanche cos'è il rapidografo, figura del tiralinee. I calcoli si facevano con regolo calcolatore, perché queste cose sono anche con regolo, no? Il logaritmo, no? Con logaritmo si faceva. Quindi, per dire l'energia, noi abbiamo una serie di potenze oggi inimmaginabili. Noi una ricerca la facciamo una frazione di secondo. A quei tempi fare una ricerca, andare anche a trovare un libro, una pubblicazione, era un fatto. Eppure queste cose si sono fatte, ogni tanto dovremmo riflettere su alcune di queste cose. E fa una serie di monumenti, particolarmente interessante questo dedicato al figlio di Margherita Sarfatti. Margherita Sarfatti è un po' una sua mentore, più che mentore una sua sorta di protettrice, è una grande personalità del ventennio, è la biografa di Mussolini, che come sapete molto più che la biografa, vive a Como ed è la grande protettrice del movimento delle arti italiane del Novecento, e vede in questo architetto non soltanto una persona di talento, ma lui cerca in varie occasioni dargli incarichi, eccetera. Questo è l'asilo Santeria, un capolavoro assoluto di cui parliamo, nel frattempo avremo anche il vantaggio di riuscire ad avere un po' più di buio, perché forse il sole cava, e quindi questo è anche buono da questo punto di vista. Adesso non ne parliamo, è soltanto in questa selezione. Il Danteum. Il Danteum è un'opera affascinante di un grandissimo architetto. Detto ciò, è un'opera che può essere fraintesa fortemente allo stesso tempo, perché come dire, ad esempio Giulio Carlo Angan disse è un madornale errore. Perché Giulio Carlo Angan disse è un madornale errore? Perché per Angan, funzionalista, grobusiano, attento, diciamo, a queste coerenze del funzionalismo, il fatto di poter impostare un'opera in chiave metaforica era un madornale errore di origine, per cui non c'era scampo. Quindi il Danteum è stato, da un certo punto di vista e da un certo fronte culturale, come dire, ripudiato, no? Quasi come, diciamo, fosse un Terragni caduto troppo a patti, con una serie di situazioni, e da un altro punto di vista, per ragioni speculari e altrettanto profondamente sbagliate, esaltato. Come se Terragni fosse soltanto da leggere in una chiave pre-postmoderna, sostanzialmente. Soprattutto molte della critica americana è andata in questa direzione, tentando di esaltare un Terragni, come dire, pre-postmodern, non so come dire, no? Mentre invece il problema storiografico vero e importante di Terragni e delle opere di Terragni, che io cerco di far capire nella scrittura del libro, è la grande forza delle contraddizioni in atto. tanto nel progetto di architettura e nei pensieri diversi che trovano la loro soluzione nell'architettura e nel capolavoro dell'architettura. Quando noi non lo possiamo fare adesso, vediamo il nuovo Comun, vediamo la Casa del Fascio, vedremo, nel caso specifico dell'Asilo Sant'Elia, capiremo che cosa intendo dire. Esattamente questa idea che coesistono tensioni, in qualche maniera, difficili, contraddittorie, ma che sono il sale della ricerca artistica e che permettono quei salti innovativi. È lì che bisogna trovare le contraddizioni, non nei disegni dei capitelli che qualche volta Terragni ha fatto per fare la tomba dell'amico del parente. Qua parliamo della Casa del Fascio di Predappio e qui parliamo della sua ultima opera, la Giuliani Frigerio, un'opera che quasi non ti aspetteresti dall'architetto della Casa del Fascio, ma Terragni lavora su più registri anche contemporaneamente. E in questo caso, per ragioni che potremmo aprire ma non apriamo qui, decide di avere un atteggiamento non di erosione della massa, ma di esplosione della massa, quasi neoplastica, e anche in ragione di una serie di segreti, in qualche maniera, che questa casa nasconde proprio dal punto di vista dell'organizzazione distributiva. Sono tutte cose che vengono aperte ovviamente nel libro. Questo è lo studiolo di Terragni, proprio dove lui disegnava, esattamente in questo posto, in 2 metri quadrati. Lì sono nati, durante la notte, questi progetti. Allora, come dire, questa è la parte che a me interessava per farvi un pochettino capire di chi parliamo, no? Di chi parliamo. Scusate, una frazione di secondo che però ci fa gioco, perché così ci riposiamo un poco, d'accordo? Rifacciamo il percorso, ritorniamo al sito, così capite tutto, cerchiamo il bernoccolo dell'architetto, siamo alla lezione, abbiamo visto queste immagini, abbiamo visto questa carrellata da questo link, d'accordo? Ecco alcune immagini dell'asilo Sant'Elia, immagini non mie, immagini pubblicate nell'Atlante Terragni nel 2004. Io ho fatto parte del Comitato Nazionale per le celebrazioni di Terragni, della nascita di Terragni nel 2004, sono state fatte molte cose nell'occasione. Attilio Terragni, pronipote, è stato il Deus ex machina dell'operazione, e tra tante altre cose c'è questa bellissima campagna fotografica di Paolo Rosselli, con delle foto secondo me assolutamente stupende. Anch'io ho lavorato con un grande fotografo che è nel libro, ma come dire, io ho una grande ammirazione anche delle foto di Paolo Rosselli, che volevo mettervi così in anteprima. Non sappiamo niente di quest'opera, no? Adesso invece ne capiremo parecchio di più nell'ultima mezz'ora, no? 35 minuti che mi rimangono.
35 minuti,
poi. E poi ci sono i 20 minuti di discussione. No, stiamo così, e se no i fatti sono fatti, non va bene. Sono quelli, né un minuto più né un minuto meno. Allora, cominciamo a capire l'opera dal punto di vista distributivo. Disegnatela con me. Perché vi dico disegnatela con me? Perché se voi ci avete un progetto, il qualunque progetto, e ci avete poco tempo, e capite queste cose che vi sto insegnando, voi potrete fare con successo il 90% dei progetti esistenti. Ok? Allora, se uno lo sa e viene chiamato rapidamente a fare l'esame d'estato, a fare una proposta, eccetera, vada all'asilo di Sant'Elia e vada alle cose che vi sto insegnando adesso, farete gol. Ok? Come, che fa Terragni? Terragni ha uno schema distributivo, organizzativo, che funziona quasi sempre e che lui ha adottato almeno altre 4 volte prima dell'asilo Sant'Elia. Qua c'è un piccolo aiuto di una seconda cosa, no, niente, non possiamo. E, posso mettere la mia giacca, forse appesa là. O forse un cartone più nero, forse qualcosa possiamo fare. Forse possiamo fare, ingegnandoci all'italiana, no? Perché siamo italiani, mica che siamo svizzeri. Ci possiamo ingegnare, è una delle nostre grandi forze, la capacità di arrangiarci. Vedete che possiamo, vedete che ce la facciamo. Vedi che ce la facciamo. Perché se non si vedono, preside, no? Nel frattempo ci riposiamo un po'. Ecco qua, vedi che ce l'abbiamo fatta, perfetto. Possiamo un po' più sulla terra. Abbiamo guadagnato il 40%. Applauso ai nostri amici. Proattivi, molto proattivi, vi ringrazio molto. Allora, abbiamo guadagnato abbastanza. Ok. Allora, che fa Terragni? Terragni usa uno schema a cui noi diamo il nome di schema tripartito. Ha applicato lo stesso identico schema nella Casa del Fascio, che noi adesso non abbiamo il tempo di guardare, ma quelli di voi che hanno il libro davanti, oppure che hanno l'internet, hanno capito che le cose che io ho detto non sono così trascurabili, dato che voi stessi avete gli strumenti, l'accesso agli strumenti, lo potrebbero guardare in un attimo. Ed è addirittura lo stesso schema della Casa Rustici, che è uno schema tripartito, e che lui adopera in un'altra serie di occasioni. In che consiste lo schema tripartito? In tre parti. Il basandir. Quindi, se voi guardate da questa pianta, vedete che è basata su uno schema tripartito, fascia A, B, A. Ripeto, è lo stesso schema, se voi lo andate a vedere, della Casa del Fascio. Nella Casa del Fascio questo schema funziona per un programma, nella Casa Rustici funziona per un altro programma, qui funziona per un altro programma ancora. Ma Terragni ha questa forma mentis che spesso adopera e che è una grande ancora di salvataggio se uno deve fare una cosa rapidamente. Fate lo schema tripartito e andate a sbagliare. Che fa in questo schema tripartito? E devo fare un asilo. Il programma è un asilo per bambini di scuola materna in un quartiere operaio di Como, nella immediata periferia di Como, dedicata ad Antonio Santelia. Loro sono potenti a Como, tra il fratello e lui lo impongono. Antonio Santelia è il grande architetto di cui lo scorso anno si è celebrato il centenario dell'architettura futurista, anzi a onor del vero. In questo momento a Roma si sta discutendo appunto del libro che ha ripubblicato il manifesto di Antonio Santelia. È il grande architetto comasco, morto in guerra, futurista, eccetera. Che fa dal punto di vista operativo? Semplice. Siamo strada, fascia centrale, cominciamo da questa fascia, si prende, si entra, c'è una zona spogliatoio. Ci sono una, due, tre e quattro aule. Le quattro aule sono organizzate con una esposizione prevalentemente a sud, come ovvio che sia. Le aule possono essere aperte l'una rispetto all'altra e quindi avere, siamo nel 1936, una flessibilità nell'uso. Le aule sono servite da un corridoio. C'è una sorta di spazio di filtro, che è anche uno spazio di oscuramento, interno e esterno, in questa zona, a cui si possono appendere anche vele e cose che vediamo. Quindi quanto di più razionale ci possa essere. Atrio, giardinetto, fascia di sinistra, locale del direttore e del medico, refettorio, servizi, si esce, rampa che va su sul tetto, edificio sostanzialmente a un piano. mi avanza un pezzo di cubatura, questo è il grande trucco, ma avanza anche un pezzo di cubatura, invece di fare un macello me lo vado a mettere fuori. Stessa tecnica che ha usato per esempio nella Rustici, mentre invece nella Rustici funziona esattamente così. Quindi faccio un pezzo fuori, ci metto la cucina, tra l'altro mi fa pure gioco, con entrata indipendente, carico e scarico e tutto, la cucina è collegamento a lì. Ok? Questo schema, domanda, Rossi Paolo, fammi un asilo postale, un ufficio postale, con uno schema tripartito. Che fa con lo schema tripartito? Uguale. Cioè parti da un impianto che è un impianto che di per sé tende a funzionare, proprio perché in fondo ha alcuni aspetti anche della corte, da un certo punto di vista, come vedremo, no? Quindi diciamo ha una sua meccanica che di per sé funziona. Provate e vedrete che se muovete uno schema tripartito, quasi sempre la questione funziona. E quindi dal punto di vista, più con questo piccolo trucco dell'esterno di cubatura, che è fondamentale, perché quando fai l'architetto non è che puoi stare a regalare i metri cubi li usa tutti, quindi con questo ulteriore piccolo trucco lo fai quadrare quasi sempre, anzi può diventare un elemento interessante nella composizione. E uno dice ok, abbiamo capito, abbiamo 22 minuti circa, un po' meno, abbiamo capito questo aspetto tecnico-distributivo che però è enormemente importante. Non ho il tempo di farvi capire perché e come è il rapporto agli altri, questo lo fate voi studiando. L'altro aspetto è l'aspetto, diciamo, sintattico-formale espressivo ed è il problema che è il grande tema di Terragni, che è il tema che io ho chiamato del telaio. Perché il tema del telaio dal punto di vista espressivo è così decisivo in tutta questa questione? Qui siamo su strada e lo vediamo. Innanzitutto la parola telaio, che Terragni non adopera quasi mai esattamente come telaio, l'ho dovuta chiamare io in questo determinato modo per la cosa, è una parola particolarmente interessante se uno ci ragiona, perché dentro di sé ha almeno 7 significati. Quasi tutti e 7 che convergono, tra l'altro, come vedremo il telaio. Innanzitutto, telaio è un gergo architettonico. Se voi parlate con un ingegnere strutturista, non ha dubbi proprio di che cos'è un telaio. È una forma di calcolo, d'accordo? Un modo di calcolare il telaio strutturale. Sta benissimo, si calcola il telaio, è mia cosa. Se ne parli con un altro, vedi un altro punto di vista, il telaio è un contenitore invece funzionale di sistemi come portici o balconate. Tutte, è un altro significato che poi, come vedremo, tutti lui adopera. Oppure il telaio è appunto, questo è funzionale, invece è come sistema di controllo climatico, no? Come sistema di appunto di creare ombreggiatura dove serve nella facciata. Oppure il telaio è un grande sistema modulare per creare modularità all'interno della fabbrica e del sistema. Oppure il telaio, di nuovo, di derivazione michelangelesca, è un sistema, diciamo, di ordine gigante che ne contiene altre al suo interno. Il telaio contro il telaio contro il telaio, come insegnava. E quindi sistemi per controllare la scala espressiva, monumentale, simbolica anche. Cioè basta, no? Il telaio, se tu parli con chi ha esperienza di sguardo, di pittura, di prospettiva, è il telaio prospettico. Anzi, il telaio prospettico, la finestra prospettica, è uno dei grandi modi di capire come l'arte è cambiata, come in un momento è arrivato l'idea del telaio e della finestra prospettica, che prima non c'era. No, non si sapeva, e poi è stata distrutta, volontariamente distrutta. Quindi è un grande punto proprio della ritrazione figurativa. E poi l'ultima, che viene più bella in inglese, il telaio come inquadratura, la possiamo tradurre in italiano, ma in inglese è più bella perché si chiama frame, si chiama uguale, è sempre frame. In italiano è un pochettino diverso, ma sempre quello parliamo. Per cui è esattamente il contrario di tutte le cose precedenti. Cioè è un sistema dinamico, diventa come frame, diventa un sistema di una lettura dinamica invece che statica. Tutte queste belle cose stanno tutte insieme. Eccole qua. Allora, se noi adesso qui vediamo rapidamente, dunque, oh, sì, c'ho 25 minuti? No, sì, ho blecco, vabbè. Come dire, io mi sono molto interessato anche di un altro grande lombardo, Caravaggio, no? E Caravaggio è fondamentale anche da questo punto di vista, perché Caravaggio chiude sempre tutte le sue finestre. Caravaggio ha sempre assoluto bisogno di chiudere sempre le finestre, le pochissime che fa, per sbattere contro di noi e rompere questa idea prospettica e teatralizzare, fare in maniera che le sue composizioni siano nella scena viva, siano nel proscenio. E lui chiude sempre tutte le sue finestre, le poche che fa. E dunque, vediamo un attimo che succede qui. Ah, ecco, va bene. La classica finestra prospettica. Questa idea del portare fuori, su questo problema del telaio sono nati anche grandi problemi, perché a un certo punto Terragni è stato con cattiveria e grandissima stupidità offeso per aver, dicevano che avesse copiato questa cosa nella Casa del Fascio, e lui ha dovuto difendersi, come sempre capita, ha fatto capire che lui usava il telaio in 100 modi, l'aveva usato già prima, e questa è una cosa di cui non si può parlare all'interno di questa cosa. In questa prima occasione, vedete, usa il telaio in una modalità modulare all'interno di un'idea che tutti i corpi dell'officina del gas sono diversi e dettati da una logica diversa. Non vi preoccupate, finisco per tempo. E eccolo qua, quindi comincia ad apparire qui, e qui è chiaramente un modo di misurare la fabbrica, di leggerla all'interno di questa cosa. Nella Casa del Fascio il telaio ha questa grandissima forza, diciamo, di introiettare diversi livelli di profondità in questa alternanza del tutto afunzionale tra pieni e vuoti, perché non c'è nessuna logica funzionale, è una logica di natura formale. Per cui la fabbrica viene letta a livelli diversi, con sempre questa operazione di erosione. Siamo in alto, ecco le piante in cui vi dicevo e vi spiegavo quei meccanismi dinamici, vedete come anche questa è tripartita, vedete come è tripartita, ma qui avviene la celebrazione di un regime, perché questo piano terra è in corrispondenza alla piazza esterna e serve a celebrare il regime. Nella Silosanteria capita qualcosa di completamente diverso. Siamo sempre alla Casa del Fascio, letta da questo punto di vista del telaio. Qui il telaio diventa un macro contenitore gigante che serve a far parlare un'architettura residenziale a scala urbana. Inventa questo incredibile uso del telaio appeso davanti ai due corpi che lui vuole mettere in linea, non vuole avere il sistema a corte che segue la morfologia esistente, anzi combatte, lo cancella, per far vedere che lui è un architetto razionalista, lui è un architetto del CIAM, lui è un architetto che sta a fare case in linea con la minimizzazione dei percorsi, e allo stesso tempo inventa questo fatto per far parlare, diciamo, l'architettura alla città, anzi per risucchiare la città all'interno, che viene come risucchiata in questo spazio collettivo, sempre attraverso, noi lo stiamo vedendo unicamente con la parola chiave telaio, ci siamo spiegati, e dobbiamo arrivare all'uso geniale del telaio di Sant'Elia. Questo è il percorso nella sua Sant'Elia. Villa sul tetto stratosferica, una volta sono riuscito a imbucarmi alla festa di un notabile milanese, non lo ricordo sempre, questa villa su due parti col ponte, insomma, vabbè, altri tempi, diciamo, della borghesia italiana. Una piccola visione di che cosa noi facevamo a Zurigo. Noi costruivamo modelli intelligenti, cioè noi lavoravamo col BIM, anche se eravamo nel 92. Che cosa sono questi modelli? Questi modelli è tutta costruita dentro una maniera di leggere i fatti sintattici e poterli continuamente assemblare e disassemblare. Ecco perché in questo caso era un lavoro in cui c'erano quattro ville contemporaneamente e tutte avevano la semantica uguale, erano organizzate bimianamente in maniera uguale, per cui tu potevi nascondere, attivare, cambiare l'elemento telaio di tutti o vederlo in tutti o sospenderli o capire come funzionavano i piatti, eccetera, in quattro ville contemporaneamente. Sono quattro ville in cui l'evoluzione del telaio è entusiasmante, interessantissima. In questa prima opera il telaio è una sorta di statola bucata dentro, sospesa ovviamente, bucata dentro. Il telaio unifica la scatola e però lascia ai piani la possibilità di fluttuare neoplasticamente, scusatemi, per ragioni di tempo non ho altra maniera di dire quello. Eccola qua, vedete? Quindi un telaio che diventa scatola perforata, e quindi tutta la dialettica Le Corbusieriana cambia completamente. Ci sono gli elementi linguistici, la sospensione, il cubo, eccetera, però è un mondo completamente diverso da quello di Le Corbusier allo stesso tempo, pur adoperando gli stessi elementi linguistici. La Villa sul Lago, un suo assoluto capolavoro, purtroppo non realizzato, a cui noi abbiamo dedicato in tempi oggi sembrano pionieristici, a noi sembrava di essere nel futuro più radioso. Infinite costruzioni e decostruzioni al computer, questa era appunto una sceneggiatura delle scelte concrete che faceva capire il sollevamento del volume, il suo perforamento, l'inserimento di un sistema autonomo di pilastri, l'inserimento degli spazi abitati indipendenti rispetto a queste, l'inserimento degli elementi liberi che attaccavano l'opera all'ambiente circostante. Questa opera, che è un'opera di transizione, La Casa del Floricoltore, io ho conosciuto pure il vecchio proprietario, 92enne, che trappava l'orto, e qua avviene però, anche se l'opera è tutt'altro perfettamente equilibrata, avviene un elemento fondamentale che noi poi ritroveremo nell'asilo Sant'Elia, e cioè il telaio si distacca, viene a essere di nuovo indipendente, un elemento indipendente in qualche maniera antagonista rispetto al volume, che in qualche maniera torna a essere unitario. E l'opera più forte in cui questo avviene è la Villa Bianca. La Villa Bianca ritorna a essere un cubo appoggiato proprio sul suolo, scavato, anzi non scavato, non a caso gli elementi volumetrici qui devono assumere autonomia. Vedete che infatti le finestre in questo caso non sono scavate ma sono in oggetto, perché gli elementi volumetrici, vuoi pensiline, vuoi cornice, eccetera, in qualche maniera attaccano la scatola in questo caso, e poi il telaio diventa un oggetto antagonista in qualche maniera, no? Che fa muovere tutta la composizione, ed eccolo qua il nostro telaio, che diventa un elemento appunto di contraddizione dell'operazione. E veniamo all'asilo Sant'Elia, 18 e 20, 18 e 40 abbiamo detto, giusto? E 50. Allora, siamo perfettamente nei tempi. Ecco qui il sistema tripartito, eccolo qui, quello che vi avevo descritto prima, lo rivedete. La zona mensa, la zona aule, il filtro, un altro filtro che richiude il volume, la rampa che mi dà accesso al tetto, la cucina come extra tubatura qua dietro. Eccola qua, la pianta l'abbiamo vista anche prima, l'abbiamo descritta prima. Che fa Ferragni? Ferragni fa una cosa. Per la prima volta lui ha un tema che non è la celebrazione di un regime a cui lui crede, oppure non ha il tema della casa pubblica in cui lo spazio urbano deve in qualche maniera essere partecipe di questo fatto, anche architettonicamente e spazialmente. Lui ha il tema dell'infanzia. Lui ha il tema dell'infanzia. E il tema dell'infanzia gli fa avere una declinazione di questo schema tripartito che noi abbiamo visto dal punto di vista puramente tecnico-distributivo in una chiave stupenda e poeticamente vibrante. Quello che io ho chiamato volutamente cortiletto nella prima versione è uno degli spazi più magici dell'architettura italiana, perché Terragni usa la sequenza dello spazio centrale come il cuore, anche simbolico, oltre che ovviamente naturistico, dell'edificio. Lui, romano cardodecumanico artificiale, basato su uno schema tripartito, però sente che introiettare la natura, introiettare in qualche maniera dentro l'edificio questa scala, no? Del rapporto con la luce, con il verde, eccetera, nel progetto, come dire, per l'infanzia diventa la chiave, diventa la chiave. Allora lui cosa fa? Lui immagina una sequenza di spazi, che sono una sequenza di spazi che vanno dall'entrata, anzi o meglio da questa sorta di filtro balcone terrazza, al grande atrio che è questo, alla sequenza del giardino, al portico di chiusura. Questo appunto è una fascia, è una parte unitaria di situazioni spaziali concatenate e pensate tutte insieme. Cosa succede di questa fascia? Questa fascia vive in questa maniera. Innanzitutto su strada si presenta così, cioè si presenta con un telaio, l'aveva già capito, lui fa spingere fuori un telaio che non può che essere un telaio asimmetrico, un telaio che parla di tutte quelle parole di cui abbiamo detto contemporaneamente, cioè che ha un uso, un significato anche funzionale, anche di protezione, ma anche simbolico, anche eccetera. Quindi arriva, ma questo, a differenza delle altre opere, non è un telaio autonomo, ma è la forza di una sequenza spaziale concatenata, e questa è la grandissima forza della Silosanteria. Eccolo qua il telaio. Dopodiché cosa c'è? Dopodiché c'è questo atrio. Questo è quello di cui abbiamo parlato su strada, lo intravedete qui in questo gioco. Da qua in qua c'è l'atrio, che è il sistema, avete visto come funziona dal punto di vista organizzativo. Ora, quest'atrio è veramente uno degli spazi più belli dell'architettura italiana recente, secondo me, dell'ultimo periodo. O comunque per me è uno degli spazi che più mi emoziona, poi ognuno la conta come vuole. Ed è difficile spiegare perché, è un po' come la pasta alla carbonara di prima, no? Certe cose le devi un po' sentire anche direttamente. Da questo atrio noi cosa vediamo? Noi vediamo il giardino dentro con una serie di trasparenze in entrambe le direzioni. Come avete visto, da una parte vediamo la strada, il telaio e una serie di piani in trasparenza verso la strada, e dall'altra vediamo il giardino, questo cuore verde pulsante, e poi vediamo questa ricucitura fondamentale nel sistema tripartito. Capito che non si può non avere quel segno, perché è il segno che indica tutta l'operazione, no? Indica tutto, fa diventare visibile l'invisibile in questo caso. Eccolo qua. Dopodiché, quindi, questa sequenza di spazi è una sequenza che va anche sopra, va avanti, perché continua su questa questo percorso, che è anche un percorso simbolico importantissimo per Terragni e i Comaschi, come vedremo dopo. Quindi risiamo lì, e che cosa succede a questo punto? Non c'è solo un movimento, questa è la cosa magica della Silosanteria, non c'è soltanto un movimento, che è il movimento longitudinale, e che è la sequenza telaio su strada, atrio, parete, giardino interno, portico di ricucitura, cioè quella longitudinale. La cosa che veramente è molto interessante, diciamo così, per volare bassi, della Silosanteria, è che contemporaneamente c'è un movimento trasversale, che Argan chiamò tellurico, mi pare. Un movimento tellurico che muove questa architettura in senso trasversale. E cioè, se noi, scusatemi, devo costringere a questo piccolo sforzo che è un po' faticoso, lo so, però non posso fare diversamente. Quindi a questo movimento qua di cui abbiamo parlato corrisponde questo movimento, in cui l'architettura come da una parte spingesse e dall'altra accogliesse. Le due pareti sono diversissime e non soltanto, sono solo, come ovvio, diverse, perché diverse sono le ragioni funzionali e le esposizioni. Questo è un corridoio sostanzialmente protettivo a nord che ha bisogno di finestre basse e questo invece è il refettorio che vuole accogliere la luce naturale, eccetera. Ma il movimento è anche, quindi ha ragioni funzionali, ma la ragione è anche questa di far veramente vibrare in entrambe le direzioni quest'opera. E quindi se noi la vediamo adesso, la rivediamo da questo punto di vista, rivediamo appunto questi due movimenti. Vedete, per esempio qua, vedete come questa parete che sembra come spingere fuori, no? Spingere fuori l'architettura, far quasi rimbalzarsi sull'altra, no? Proprio farla muovere, farla vibrare. E l'altra che invece fa questa operazione. Ripeto, sono ragioni complesse come qualunque cosa che riguarda l'architettura, ma che hanno questa cosa. Allora io ho gli ultimi 9 minuti per la precisione, abbiamo finito, adesso come dire, ci riposiamo un attimo, quello che dovevamo fare di lavoro duro l'abbiamo fatto, quello che abbiamo capito l'abbiamo capito, quello che abbiamo introitato l'abbiamo introitato. Vi faccio vedere che dal sito voi potete accedere a moltissimi materiali, a moltissimi altri materiali che in tutti questi anni ho redatto su Terrani. Questo per esempio è un film che non è un capolavoro, ma un bel filmetto, proprio dell'asilo Sant'Elia, e adesso siamo col mio iPhone, quindi è un pochettino lentuccio, ma se volete ve lo vedete, quindi in questo film, che è uno di 10 film che io ho dedicato a Terragni, assicurandomi che tutte le opere costruite, pure quelle in cima al monte, fossero illustrate, quindi qui abbiamo tutte le opere di Terragni. Quindi questo breve film che ha una storia bizzarra, quindi diciamo, non è un film professionale, però è un film fatto da una persona che voleva trasmettere queste cose. Ce ne sono varie versioni, questa è una, dura 20 minuti e se volete ve lo vedete tutto. Questo è il più. Queste sono una serie di citazioni dal libro che riguardano Terragni. Io nell'anno del centenario di Terragni ho lavorato, e non so se tu, Antonella, hai mai partecipato a nessuna di queste giuri, a una mostra importante per l'acquario romano che chiamavamo Terragni Futuro. La mostra Terragni Futuro era tutto un corso monografico che applicava information technology e questo che vi sto trasmettendo su Terragni per far capire come muovere Terragni all'interno della vostra attualità, facendolo reagire con alcuni paradigmi dell'information technology, un corso sperimentale, credo interessante, abbiamo fatto moltissime cose legate a questo corso, di cui non vi posso parlare, ma qua c'è tutto, mostre, eccetera. Qui c'è un film molto bello, con moltissime visioni YouTube, che fa vedere tutto il lavoro, ecco. Questo filmetto qui, questo è il click, ok, ah no, questo va a tutto, Futur Terragni, ecco, si chiama Futur Terragni, è un filmetto molto bello fatto da un mio studente del tempo, e forse no.
You need a website.
Ok, però in poche parole, questo film è molto bellino perché fa vedere in pochi minuti tutto il lavoro, tutto questo qui, tutto il lavoro degli studenti con queste animazioni, con tutta questa ricerca. Gli studenti in giro di 4 mesi, non dico che sono diventati esperti come i docenti, però siccome ciascuno aveva un'architettura ci sono andati dentro parecchio e hanno capito come muovere alcuni di quei paradigmi all'interno della contemporaneità, non come un'operazione facile, ma come un'operazione più profonda, adoperando alcune costrutti dell'information technology, il beam, il morphing, il layering, concetti di animazione, eccetera, partendo da quella sintassi. Il mio lavoro, diciamo, di didatta che c'è stato importante su Terragni, perché questo era anche un lavoro didattico, è condensato in questo libro che si chiama Terragni Virtuale, in versione italiana e in inglese, in cui due dei miei laureanti all'ETA di Zurigo che si lavoravano su questo tema. Io avevo questa collana internazionale in cui Antonello Malotta ha scritto ben due libri, dedicata al rapporto tra information technology e architettura, e quindi era il contenitore ideale per far capire quello che noi facevamo dal punto di vista cognitivo. Io me l'ero appuntato, il professor Masciocca aveva usato delle parole molto giuste riferendosi all'information technology, in cui pur con la distanza di esperienze mi sono molto riconosciuto, no? Cercando il livello cognitivo, cercando il livello delle capacità nuove, lui ha detto delle verità nuove, se devo metterle tra virgolette, che è una maniera molto intensa di dire questo concetto, cercando le verità nuove, o cercando le sfide nuove, le crisi nuove che questi strumenti ci aprono, piuttosto che le soluzioni, no? Non ci sono soluzioni facili. Queste sono alcune dei lavori degli studenti in cui loro e noi abbiamo buttato molto il cuore, ovviamente. Questo è quel film di cui vi parlavo. Ultimamente abbiamo fatto con i miei laureandi un blog dedicato a Ferragni, che è un piccolo gioiellino. Cioè ogni tanto io vedo le persone e gli dico: voi vi laureate con me, avete fatto 3 corsi con me, facciamo il laboratorio di laurea. Gli chiedo: ma Ferragni chi è? Ai miei, non a te, ai miei. E loro mi guardano blank. Ok, io dico, ok, risolviamolo. Questo è il libro. Leggete il libro, estrapolate un punto e un solo punto e da quello elaborate. E noi su questo creiamo un blog. Quindi questo blog, che cos'è? È gli approfondimenti di giovani come voi che prendono un punto e un solo punto di Ferragni, vedete ognuno ce l'ha uno, un punto e un solo punto di Ferragni e lo aprono dal loro punto di vista. Quindi è una tecnica, a questo interessava la questione del transatlantico, ma sul transatlantico c'entra un po', c'entra, non è che mi fa il riassunto del mio libro, parte in una direzione diversa e quindi dà un piccolo contributo. Ce ne sono alcuni meravigliosi, per esempio c'è questa persona, Serena Magnetti, che è una grande scrittrice di suo, che è andata a scoprire il Ferragni caricaturista. Vi racconto di Pepin, lui racconta questo clima culturale di Como, fa vedere caricature, pure io me ricordavo neanche tutta questa questione delle caricature, per dire che cosa vuol dire operare con questa cosa. Dentro questo anch'io gli scrivo qualcosa, anche per dargli un po' di voglia, di energia ovviamente, e io scrivo il ragazzo Giuseppe Ferragni e racconto, ho 2 minuti, racconto della cosa per me di vedere dopo 20 anni che avevo scritto questo libro il film di Ferragni, perché io Ferragni non l'avevo mai visto muoversi, dopo 20 anni ho visto questo film. Allora io racconto qui il ragazzo Ferragni attraverso questi film e questi fotogrammi che io catturo dal film, che è il film di cui vi avevo parlato e che qui da un link si può andare a vederlo. Ok, vediamo un attimo, scusatemi, questo è un po' faticoso. Ok, posso finire anche un attimo prima. Come dire, per me parlarvi di Ferragni dopo 20 anni, dopo che ho fatto tante cose, da un certo punto di vista è una sfida, dall'altro punto è un piacere, dall'altro punto è un rapporto culturale, ma per me parlare, come dire, di una fase anche della mia vita che è molto, che da un certo punto di vista è molto lontana, no? E io subito dopo, però, ho scritto un libro su Eichmann, quasi subito dopo, finita questa gran fatica, ho scritto un libro su Eichmann. Il libro su Eichmann ricostruisce una sorta di triangolo ideale, perché io prima avevo lavorato su Pagano, poi su Ferragni, poi su Eichmann, parliamo anche lì di 20 anni fa, ma insomma, siamo qua per condividere non soltanto il contenuto, ma anche le forme della comunicazione e del lavoro, soprattutto del lavoro. Grazie. Il professor Aldolino è, diciamo, comunque
io veramente sono molto contento di questo intervento, perché diciamo in un tempo relativamente breve la conferenza ha voluto raccontare il bisogno di leggere, che era quello che diceva Pittori. Cioè solitamente si aprono i libri, si guardano le foto, forse è importante. Poi da una parte ci abbiamo degli studenti molto bravi, devo dire, nel laboratorio Città e Territorio del professor Maciocco abbiamo un primo e secondo anno con dei ragazzi veramente in gamba che ci danno anche soddisfazione. Io passerei e chiederei ad Aldo di venire a fare il proprio intervento, professor Aldolino. E poi ragazzi, se avete qualche domanda.
Ragazzi, senti, colleghi, io farei questa modalità, perché questa è la modalità fondamentale per me, perché voglio dire, a me fa piacere essere qua, non tanto per sentirmi l'ottava, decima iterazione, che ognuno è diversa, però per me il succo è la conversazione, la conoscenza vostra, dei colleghi innanzitutto, del professor Maciocco, ma anche del clima che c'è in questa facoltà, quindi buttate il cuore oltre l'ostacolo e fate quello che volete come domande, come interventi. Io risponderò a blocchi, non ciascuno rispondo perché sennò diventa un dialogo, ma mi appunto le domande, le osservazioni e poi magari alla fine rispondo tutti insieme.
Il guaio è che l'ostacolo è molto alto e quindi insomma ci si sente sempre un pochettino piccoli così, in questo obbligo a parlare di quelli che sono stati riferimenti, così li chiamavamo allora, anche al nostro progetto di giovani studenti che appena usciti dal Politecnico di Milano, dove ci avevano accompagnato la conoscenza di Terragni, nomi importanti, ne cito un paio, uno ci manca e l'altro è ancora infaticato, studioso di tutte queste questioni che oggi abbiamo sentito. Uno era Enrico Mantero, certo, che è stato maestro comacino, certo, di tante generazioni di studenti al Politecnico di Milano nella seconda metà del secolo scorso, e un altro è Daniele Vitale, che ancora oggi continua a distribuirci le sue introduzioni a tutti i migliori libri che vengono pubblicati, quelli che ci piacciono perlomeno, ecco, ultimamente in Italia intorno all'architettura. Ecco, e poi c'era anche una terza persona, perché io credo che nella formazione di uno studente non possa mancare, come diceva proprio Antonino Saggio, forse anche il compagno di banco, quello che ti stimola in una certa direzione. Perché è vero che i professori, i maestri danno molto, però è vero che il lavoro gomito a gomito spesso insegna di più. E questa cosa qua, di questa, diciamo, di pellegrinare nostro verso Como, a guardare le cose di Terragni, ci è rimasta una lezione che è quella forse proprio della Casa del Fascio, che in questo suo costruirsi come corpo monolitico finisce per avere, diciamo così, una sorta di gerarchie spaziali con le tessiture di calcestruzzi come li trattava Terragni e che Raffaello Nero racconta molto bene in quel suo saggio sulla solitudine degli edifici, che è stato naturalmente motivo di riferimento per quelli che erano i nostri primi tentativi con rapidografo, il grafos ce l'avevamo per collezione, di progetto appena laureati in quella della Bassa Lombardia. Però volevo, così, sollecitato anche da queste, diciamo così, stimoli del professor Saggio, volevo provare a dire una cosa, proprio così, buttare il cuore oltre questo ostacolo altissimo che è Giuseppe Terragni, e provare a leggere una cosa che mi ha colpito, un punto che mi ha colpito. Prendiamo per esempio il monumento funebre a Roberto Sarfatti, quel monumento che ha causato nelle sue fasi di progettazione probabilmente dissapori paurosi con la signora Sarfatti, forse non inferiori a quelli che sono intercorsi fra Miss Van der Rohe e la signora Fenchurch, E che però, tanto che alla fin fine questo monumento costruito, se ne erano perse le tracce, sembrava fosse stato addirittura distrutto, probabilmente ripudiato dal committente, non lo so. In ogni modo.
No, assolutamente no.
In ogni modo, quel monumento lì ci dà immediatamente una misura di quello che era, diciamo così, il metodo compositivo di Giuseppe Terragni. Innanzitutto, l'architettura che è una scultura abitabile, o una scultura abitata, nel senso che noi siamo di fronte a un monumento che diventa un luogo dove andare. Un grosso manufatto di grossi cantoni di pietra, di grandi cantoni di pietra, quasi ciclopico, due spalle laterali, attraversate in mezzo da una scala che porta, non so dove porta, però porta da qualche parte, porta in un luogo dove stare. Forse in un luogo dove stare per sempre, ma comunque questo è forse il senso. E credo che questa lezione sia abbastanza interessante proprio perché c'è insieme il trattamento del monumento come un'architettura, insieme anche l'origine di quella tripartizione di cui a lungo ci ha parlato il professor Saggio. Questo dal punto di vista didattico, analizzare questo fatto qua dal punto di vista didattico è molto importante. Soprattutto in un momento come questo, dove gli studenti, oltre ai professori, oltre al compagno di banco, frugano tantissimo su internet per trovare le ultime soluzioni a un problema e quindi in qualche modo sono influenzati da quella che è la pubblicistica dell'architettura recente. Dove, nell'architettura recente, c'è sostanzialmente un'attenzione a quella che è probabilmente il valore platino, chiamiamolo così con un termine un pochettino nobile, ma comunque insomma certamente l'architettura è considerata più dal punto di vista del suo essere scultura che non dal punto di vista di essere un luogo dove abitare. Questa medesima condizione compositiva sia della tripartizione che naturalmente anche del diciamo di comunicare il senso dello stare all'interno, ce la dà senz'altro la Casa Rustici. Il metro compositivo è il medesimo, dal monumento alla grande casa di abitazione, la maniera di porsi di fronte al progetto è probabilmente sempre quasi il medesimo. E la Casa Rustici appunto sono due corpi di fabbrica, no? Con in mezzo un cortile. Tutti i tre gli elementi hanno la medesima dimensione trasversale, cioè 12 metri per i 36 di profondità. E la Casa Rustici è interessante perché attraverso quest'uso di questo metro, di questa griglia compositiva della tripartizione, in qualche modo...
Ma questa è un'altra lezione.
Riesce a introdurre...
È difficile poter dialogare, cioè è interessantissimo, nessuno dice niente, però il format internazionale è che noi discutiamo, il che a me mi sta benissimo e con grande rispetto assisto a qualunque lezione, però in un format di lezione, questa è una lezione, il che va benissimo, però non stiamo facendo una lezione, stiamo facendo un dialogo con l'ospite, e quindi
no, ma ho quasi
io
finito.
Mi sento, però voglio dire, anche finito. Perché è chiaro che a questo punto... Te lo dico con grande amica, perché io la mia cosa che mi interessa è sentire anche gli altri. Io sono stato 3 ore a calcolarmi il mio tempo e mi sembra giusto farti un'osservazione su questa cosa, con enorme rispetto per te, collega.
Ma ho finito, non
ho
è che...
Grazie.
Ecco, e comunque nel libro di Antonino Saggio si ritrova un concetto fondamentale intorno alla Casa Rustici che è stata l'invenzione del tipo dell'abitazione. Il tipo dell'abitare viene completamente reinventato e la Casa Rustici infatti è ad un tempo casa corte, casa schiera e casa isolata.
C'è qualche altro tra i dottorandi, ci sono dei dottorandi qui che hanno come compito, diciamo, anche istituzionale, la ricerca, c'è qualcuno tra i dottorandi o tra i giovani docenti che ha voglia di fare una domanda anche di chiarimento su alcuni punti o qualche spunto di ricerca? Grazie. Sì.
Quindi la partecipazione del Mano Quadrato, la scuola comunica qualcosa di qualche osservazione.
Guardi, le posso dire, posso, diciamo, parlando scientificamente, a Roma si è creato negli ultimi 4 anni un gruppo di ricerca dedicato all'architettura a Roma di Terragni, di cui non ha realizzato neanche un'opera, ma questo gruppo di ricerca è un gruppo di ricerca molto serio, con una mostra itinerante che c'è stata a Roma per 6 mesi, ma c'è una pubblicazione a questo proposito in cui tutti i progetti sono analizzati sia scientificamente in maniera molto approfondita, sia dal punto di vista della ricostruzione 3D, perché alcuni di questi progetti, possiamo forse vedere il libro, questo può essere forse interessante per lei, non so se io ce l'ho qua, adesso questo mi si è impallato. Comunque, il libro si chiama Terragni a Roma, l'autore è Flavio Mangione e Luca Ribichini, è edito dalla casa editrice dell'Ordine di Roma, ed è una fonte estremamente importante, estremamente aggiornata sui grandi progetti, perché i grandi progetti di concorso sono quasi tutti a Roma. Terragni ha fatto progetti per Biblioteca a Lugano, ha fatto progetti di concorso, intendo dire, anche in una certa fase per la stessa Brera, però i grandi concorsi sono quasi tutti romani. Ed è una fonte molto molto interessante per l'approfondimento su tutta questa questione, a cui rimando. È un libro recente, molto buono, adesso mi capita di non poterlo far vedere, però gli autori glielo segnalati, e senza dubbio è una fonte molto interessante. Nel merito è chiaro che noi siamo all'interno di una formazione di gruppi, e quindi in cui i temi terragnani in qualche maniera entrano sia a confronto con una scala molto grande, ma anche all'interno di una dialettica di gruppo, e qui ovviamente è un Terragni che è leggibile, ma non come può essere leggibile l'opera singola. Comunque questa pubblicazione è una pubblicazione di grande interesse, se le lavora in quel campo gliela consiglio. Molto volentieri. Sì, così sentiamo meglio tutti, molto volentieri. Con grande piacere.
Allora, io mi chiedo se questo nuovo modo di fare architettura nazionale, col passare del tempo, a luci, come sia evoluto, cambiato, aggiornato, cioè se l'architettura nazionale oggi sta diventando qualcosa di diverso, di più anche informatico.
Ok, allora me l'appunto la domanda e poi rispondo magari a più di una, così puoi prendere un po' il ritmo delle domande.
Sì, io volevo fare una riflessione e le chiedo di approfondire. Io sono un architetto un po' strano, quindi non è presente, sono una filosofa. La cosa che mi ha interessato maggiormente nella tua lezione, che penso sia un grande insegnamento per i nostri studenti, è la genealogia di quest'uomo, cioè come quest'uomo arriva a produrre un segno che poi, come giustamente lei ha detto, si propone anche, ma dietro questo segno c'è un mondo, c'è una vita, c'è l'osservazione attenta della città, c'è l'osservazione dell'influenza della cultura urbana che lui vive così intensamente, ma c'è anche una passione, no, che lo alimenta. Giustamente lei ha detto nella sua lezione, ci deve far pensare molto, no? Come mai c'è anche questa lentezza, questo osservare, come dire, poche cose su cui ritorno sempre. Allora, come ci ha insegnato tante volte il professor Maggiotto, quando si citando Wim Wenders, quando si comincia a vedere troppo non si vede più nulla. In questa lezione invece lei ci ha mostrato ardentemente, intensamente, il valore dell'approfondimento, il valore del tornare sempre sulle stesse cose, di guardarle sempre con ottimismo. Se lei ha passato una vita, come dire, a capire, diciamo tra virgolette, poche cose, ma molto intensamente. Ecco, io credo che questo sia un grande valore che forse continuo movimento, Vittorio Levi diceva, c'è un sasso seduto su un sasso, forse sta nella vita, mi sembra che noi contemporanei siamo come mosche, che siamo continuamente in movimento, forse senza capire niente. Lei credo che veramente oggi ci ha insegnato il valore delle poche cose essenziali su cui stare tutta la vita. Chi dice i grandi non hanno fatto molte cose, ne hanno fatto pochissime, ma su quel segno è il lavoro di riflessione di resistenza. Crede che questo sia da recuperare dentro l'università, dentro questo mondo impazzito, dentro questo foro di tutte le riviste, senza avere niente di profondo da dire, che la ricerca sull'umano e su se stessi sia un elemento fondamentale per il progetto della scrittura?
Bene, non sono segnato. Sono altre? Sì. Come no?
Niente, io volevo, mi approfitto in particolare di una cosa che era un testo che c'era nel libro che parla di. Nell'architettura non ci sono più figure d'arte, ma segni senza significato che assumono valore per le cicloche delle nazioni e non per il loro autonomo contenuto reale.
Quindi. Siamo a pagina?
Io questo è un appunto che ho preso, una pagina. Ah. Volevo un collegamento con l'opera Mediterranea a questa riflessione.
Ma la citazione che lei di cui lei fa cenno è contenuta nel libro mio di Terragni. Com'è che dice?
In architettura non ci sono figure d'arte.
Ok.
Questa è la battaglia della tradizione.
Certo.
E quindi, ma segni senza significato che assumono valore per le superazioni, non per il loro autonomo. Terragni, questo cosa ci insegna? Qual è?
Perfetto. Perfetto, grazie, era una bella domanda. Prego.
Allora, per me è stato moltissimo per vedere la selezione che appunto il Papa della Signoria di questo progetto morto con la possibile discendenza. Cioè, se si chiama per l'anni in carico. Secondo me è ancora possibile leggere per l'anni in un modo altrettanto efficace del progetto.
No, non ho capito la formulazione della domanda, anche perché non ho stato sul problema. Sì, mi dica dunque.
Io, da studente,
sì. Ah, ecco, ok.
Quello con l'interazione dei figli.
Sì.
Che dobbiamo scoprire che con le carte più grandi, cioè dobbiamo scoprire, le domande non c'è cioè, bene, dobbiamo scoprire Terragni se ci sono più persone di Maio. Negli anni 90 non si può che bene, speriamo di secondo anno con i Terragni, però era così. E questa rintracciare le strumenti di Maio, non è fantastico, mi conosce il problema, ci proviamo su Maio.
Ok.
Questa lettura di Maio può essere fatta in modo alternativo, secondo me si trova l'attenzione di Terragni.
Questa lettura di Eichmann intende dire Eichmann che legge Terragni, cioè quindi il libro di Eichmann su Terragni? Ecco, allora la domanda è la lettura che Eichmann fa su Terragni, poi
la condivide, cioè innanzitutto è una lettura che condivide.
Sì, ok.
Però la cosa importante. Data la relazione
sulla direttiva
di Mario,
secondo me è possibile. Certo, ok, ho capito perfettamente. Finalmente ho capito. Però è come era un po' intrigata, non capivo.
Ci sono altre domande?
perché non ha senso, quindi uno fa la domanda e poi fa il premio. Quindi in qualche modo
ok, possiamo, ci sono altre? Ok, allora dunque veniamo a noi. Grazie per le domande e anche per l'intervento del professor Altolino, che io in realtà ho molto apprezzato, iniziando da quello, perché noi siamo architetti alla fine dei conti, quindi lui ha chiaramente veniamo da due realtà operative, culturali e del modo di sentire l'architettura, che sono diverse, sono culturalmente diverse, e anche le parole stesse che noi usiamo sono diverse. Bisogna sempre battere sulle diversità e mai cercare di appiattirle. Chi conosce l'architettura sa che cosa ha rappresentato il centro di riflessione sulla città, sulla tipologia e su una serie di questioni anche teoriche dell'architettura, di cui il Politecnico di Milano è un punto, e tutta la sua architettura è in quella direzione, il che va benissimo ed è diversa, proprio costitutivamente diversa dalla mia. Mai appiattire, mai dire che siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali. Io la leggo in maniera diversa, per esempio, per fare un esempio molto, molto banale, la casa Rustici non è che inventa la tipologia, manco per niente. La casa Rustici non è una casa a corte. Terragni anzi barra lo schema alla casa a corte e si fa una fatica mostruosa per evitare la casa a corte, è l'opposto della casa a corte. Tanto è vero che lui la barra, tanto è vero che lui va contro il piano regolatore e fa una fatica immensa. Lui inventa un tipo nuovo, che non vuol dire fare una discussione tipologica. Lui parte casomai dalla casa in linea. Su questo io e Lino, compagni di banco, possiamo litigare amichevolmente per settimane, giusto Lino? Ma è questo il sale dell'architettura, è anche il sale del dialogo, mai appiattire. Dire che io sono d'accordo con Lino vuol dire tradire la sincerità della ricerca dell'architettura. La vediamo in maniera diversa. E voi studenti dovete abituarvi in maniera costitutiva che le differenze sono valori, valori. È soltanto con le differenze che si aumenta la nostra capacità critica di essere al mondo e quindi di progettare. Detto questo, quindi noi poi avremo modo, forse anche dopo, con un caffè, una cosa, di marcare queste differenze. Io vengo da una storia di una maniera diversa, anche nel libro queste cose si sentono. Allora, veniamo alle domande. Nuovo, architettura e futuro, questa era che riguardava la prima domanda, scusate, ho preso degli appunti pessimi, mi rendo conto. Nuova maniera, architettura e futuro. Qualcuno mi chiedeva qualcosa sulla mostra, una delle prime domande, o forse era lei che riguardava quella. Ricordatemi, se perché gli appunti magari non sono precisi, non riesco a ricordare esattamente. Sì. Ah, ecco, sì, ok. Sulla potenzialità del razionalismo, in qualche maniera, nel contesto di oggi. E dico, porca miseria! Ma voi siete la scuola Vaghero e voi la fate dalla mattina alla sera, cioè il filone forte, dalla presenza di Snozzi alla presenza di tanti architetti, come dire, che crescono e sono cresciuti in un ambiente iberico, dove queste permanenze, cioè non è che voi qui avete i morfosis che vedono, cioè la città della latta, la città delle luci al neon, cioè, oppure avete, che vi devo dire, il minimalismo della Sejima. Voi avete come filone grosso proprio questo, cioè proprio la permanenza e l'evoluzione anche di alcuni cardini che sono incardinati in questo momento culturale. Diciamo, anche vista di sfuggita dall'esterno, è chiaro che questa scuola rappresenta questo. Quindi, come dire, è una cosa che voi dovreste avere quasi come pane di strumento normale. È chiaro che basta vedere la scuola diciamo, per grandi linee iberiche, c'è un approfondimento di tanti temi che erano appena in luce nel razionalismo. Basta pensare, non so, alla presenza per esempio più forte del tema urbano, che in fondo il razionalismo è qualcosa, il razionalismo degli anni 30 è ancora sostanzialmente atopico per una certa dimensione, no? Mentre tutta la ricerca più contemporanea è molto più attenta al fatto urbano anche come relazioni, eccetera. Per non parlare dei fatti, dei materiali tettonici espressivi legati ai materiali che hanno avuto un'evoluzione enorme, no? In questi anni. Quindi mi sembra che, come dire, io una volta ho fatto una ricerca che si chiamava La fortuna critica del razionalismo, e cioè che vedeva tutta una serie di personaggi, tanto in Spagna quanto per esempio in area ticinese, ce n'erano tanti, che evolvono questi temi. Non c'è mai una risposta univoca nella ricerca individuale, e ognuno di noi deve, come dire, porsi in una posizione da un certo punto di vista critico e da un altro punto di vista operativo, scegliere in quale direzione lavorare, avere anche l'intelligenza e l'apertura di vedere le cose diverse, ma sicuramente questi temi hanno una vitalità assodata, che si vedono, e qui credo in questo ambito culturale didattico, perché non tutte le scuole hanno un ambito culturale qua, è presente, almeno visto dal di fuori, poi magari voi non siete così d'accordo, però visto dal di fuori è chiaro che è un ambito culturale abbastanza, diciamo, in cui questi temi sono abbastanza presenti, a mio avviso, da quello che io conosco. Va bene? Le ho risposto? Allora, la domanda della collega filosofa è molto importante e molto centrata. Innanzitutto due cose, purtroppo mi si è staccato internet, mi si è morto il telefonino e la mia memoria comincia ad avere qualche cenno, ma Terragni tra il 38 e il 39 fa parte del gruppo Valori Primordiali. Valori primordiali si chiama la rivista. La rivista è fatta da questo filosofo di Como, di cui per un qualche blocco mentale io in questo momento non riesco a ricordare il nome, e per questo cercavo internet, ci vuole un secondo ma non ce l'ho. Valori primordiali, Terragni, Como, salta il nome di questa loro mentore, hanno fatto. Per cui qual era il discorso dei valori primordiali? Era sostanzialmente questo, ma che loro proprio mettevano in agenda, non so come dire, in agenda, e non è un caso che li mettevano tra il 38 e il 39, in cui esce l'unico numero di questa rivista, peraltro importante, perché sono sostanzialmente esattamente le questioni che lei sollevava in quell'ambito culturale, in un momento in cui c'era anche un'altra questione. L'entusiasmo per la macchina e per il macchinismo e per il funzionalismo scemava, i venti di guerra cominciavano a pesare, questa idea e i valori primordiali era un po' come una sorta di trascendentalismo americano, alla Thoreau, per intenderci, no? Era prescindere da memorie, da cose, ma cercare proprio le radici. Credo che fosse anche in ambito cattolico, e di questa un poco ha riparlato a lungo di questa questione questo collega che si chiama Valerio Mosco, più giovane di me, più o meno coetaneo di Antonello, che come?
Franco
Ciriberti, esattamente. Franco Ciriberti è il purtroppo avete visto che è successo tecnicamente nel frattempo, qualcuno ha notato tecnicamente, io cercavo con il Finder nel libro, no? Cercavo di associare nel libro e mi è andato in palla, non so se avete notato. Nel frattempo cercavo su internet e mi è morto il computer, quindi grazie professore, esattamente Franco Ciriberti, esattamente questo filosofo, tra virgolette, di provincia, ma grande animatore di questa cosa, e come citazione bibliografica, se questo particolare aspetto gli interessa, devo dire che questo collega che si chiama Valerio Mosco ha scritto un libro che ha un certo valore, un piccolo libro ma che ha un certo valore, che si chiama L'ultima cattedrale, è appena stato pubblicato da 6 mesi, un anno, e questo libro, L'ultima cattedrale, è proprio l'ultima opera di Terragni, letta, che può essere letta in maniera molto drammatica, e in questo libro ci sono diverse pagine dedicate proprio a questa questione dei valori primordiali, del rapporto con Ciliberti, eccetera. Per quanto riguarda noi nell'attualità, ognuno ha il suo meccanismo per attivare questo. Io lo chiamo l'imprinting. Io cerco nella mia didattica di scavare, di far scavare alle persone, agli studenti, anche ai giovani, qual è una sorta di loro scena nativa, in qualche maniera, e cercare di fare, facendoli quasi psicologicamente ritornare alla loro scena nativa, un po' come se fossi un etologo come Lawrence, fargli capire alcuni meccanismi del pensiero creativo. E quindi l'imprinting sono alcune basi forti che in qualche maniera ricollocano anche l'individuo. Questo è quello che io faccio, ed è una cosa, non è l'unica cosa, ma è una cosa che faccio nella didattica del progetto, diciamo, è un settore. Entrare dentro il problema moda, riviste, bombardamento di troppe informazioni, eccetera, è un'altra questione che riguarderebbe proprio l'organizzazione più completa di un processo didattico. Devi avere una scuola intera per poter, diciamo, pensare come organizzare queste cose, no? È difficile farlo così. Allora, d'accordo, comunque, dunque Venezia, Venezia Hagman, rileggere. Lei mi fa, scusi, si concentra, perché stavo rispondendo a lei, anche per ho. Giochiamo un poco, se no addio. Volevo dirle, essendomi occupato molto di information technology, in una certa fase avevo il problema sostanziale cognitivo di definire l'informazione, perché sennò non si può costruire niente. Adesso non ve la faccio lunga del come, del perché, che tipo di definizione io devo dare di informazione, ma la base del concetto è che esiste una cosa, che è il datum. E su questo datum noi sovrapponiamo sempre, costantemente, le nostre proiezioni. Questo processo è un processo cognitivamente infinito. Cognitivamente infinito. Noi costantemente reinterpretiamo il mondo, costantemente riproiettiamo sul mondo dei nuovi layer, che sono dei layer interpretativi che sono vitali, necessari e indispensabili, e che sono legati al variare del tempo, al variare del nostro punto di vista, al variare dell'operatività, ed è un processo infinito, infinito. Niente del reale è fisso, e tutto è soggetto a costante interpretazione. Quindi figurarsi, quella sotterranea di Piderain, su cui peraltro, come lei sa, ho scritto un libro, è una delle migliaia di milioni infinite, anzi, possibili interpretazioni. Tra l'altro, come dire, adesso non parliamo di quella è un altro paio di mani. Quindi figurarsi si è chiuso, ma David, da un certo punto di vista, saggio riapre il tema, non è saggio che riapre il tema, qualunque sguardo nuovo e intelligente riapre il tema, non è mai finito il tema, perché è in continua rinegoziazione con tutto. Ma quando sono finite, quando mai finiranno le interpretazioni dell'Odissea? Quando mai finiranno le interpretazioni della Divina Commedia? Ma anche di episodi molto più semplici, di un paesaggio, di un quadro, di una natura, di un'esistenza. È un processo cognitivamente infinito, deve essere cognitivamente infinito. Pensa che tristezza, se no.
All'epoca, perché il direttore c'è stato un cinese, ma non
Ma allora questa voleva sapere nel merito. Una base di qualunque interpretazione, ma voi non è che voi penserete che Terragni è questo che vi ho fatto vedere io, nessuno è così ingenuo. C'è ovviamente un grado di realisticità, ma come io quando faccio un ritratto di una persona, c'è tanto il ritratto di quella persona quanto l'interpretazione di quella cosa. Il mondo di Peter Eichmann vede un suo Terragni del tutto autobiografico, del tutto, cosa che si capisce peraltro anche leggendo il mio libro, no? È tutto un suo Terragni che uno può avere, può amare disperatamente, come può rifuggire completamente. Io per esempio ovviamente lo rifuggio. Cioè, per me il valore della lettura di Terragni di Eichmann è l'architettura di Eichmann, non è il libro su Eichmann, di Terragni su Eichmann, è l'architettura, è nell'architettura che Eichmann dimostra alcuni meccanismi terragnani. Bene.
Credo che c'era una domanda di Maurizio, ma non so se qual è il punto dell'autorità.
Allora, facciamo altre tre domande e poi chiudiamo. Se ce n'è una sola, una, se no due, se no tre. Ah, sì, scusami, era importantissima quella domanda, scusami. È importantissima e anche molto bella per me da rispondere. Cioè, anzi, sembra quasi che mi hai fatto un passaggio, come dire, che siamo quasi d'accordo. Allora, la questione è molto decisiva, quella di cui tu parli. Innanzitutto, siccome io sono anche un didatta, implicitamente, io a un certo punto devo far capire che parliamo. Cioè, che cos'è la figurazione in architettura? Che cos'è l'astrazione? Perché sono diverse? Perché la figurazione si muove per figure riconoscibili, in qualche maniera realistiche e nominabili, il tetto, il portico, la scalea, e invece l'astrazione si muove per segni senza significati, al di là delle relazioni sintattiche? Io tra le righe lo spiego. A un certo punto, appunto, parlo dell'astrazione. Ora, questo problema è uno dei grandissimi temi di Terragni, e cioè la convivenza di un livello figurale e di un livello astratto. Anzi, possiamo dire che buona parte della ricchezza della sua architettura è proprio in questo nodo che lei o tu hai delineato, che è proprio questo nodo, che è il nodo di come l'astrazione e la figurazione, come dire, coesistono non armonicamente appagate, ma contraddittoriamente risolte. Perché quando noi abbiamo visto la filocromanteria attraverso quelle figure, io ho parlato di una forma tripartita, di un sistema riconoscibile, di una presenza di un perimetro, eccetera, ma allo stesso tempo vi ho parlato, no, della dinamica, dell'astrazione, della pressione, e quello è un classico punto in cui astrazione e figurazione si scontrano e si incontrano allo stesso tempo, non appagate. Non, ma intimamente, come nella Casa del Fascio. La Casa del Fascio si può leggere, se si vuole, dal punto di vista della figurazione, è un semicubo perfetto, 32 metri per 16 metri, c'è uno schema tripartito, c'è una facciata, ma quale facciata? Quella è un'opera completamente astratta. È un'opera che gira su se stesso, lui mette i partiti dove vuole, come vuole, in una logica di astrazione. Ma quale palazzo? Ma quale facciata? Quello è casomai un cubo di Kubrick che io posso girare in qualunque direzione, ed è sempre lui, compresa la testa. Lo voglio chiamare palazzo? Lo voglio chiamare tipo? Perché voglio forzare una lettura puramente figurativa? Lo capisco che c'è. Ma probabilmente non è lì il segreto è in una dialettica molto più complessa, è molto più ricca, è molto più intimamente contraddittorio. Prego, grazie a lei. Bene. Sì, fino a tre abbiamo detto, perché sennò poi diventa il gioco non so più. Prego. Le diamo il microfono.
Ordinario ma eccellente.
Sì.
È diventato unico, cioè Svezia ha fatto degli esempi per cui anche la conformazione dell'asilo funziona sostanzialmente, non è così semplice, si ha dato l'indicazione che noi gli architetti insomma potremmo
sì, usarlo come trucco, no, come trucco, sì, certo.
Quindi qualcosa di semplice, ordinario, fa così che questo architetto sia così unico,
non so se... quindi cosa vorrebbe da me? Qual è la transazione? E che ne so io? Io ho scritto un libro, se lo legga e se lo trovi lei l'unicità dei Terragni, se la trovi lei l'unicità dei Terragni, scavando, leggendo e guardando, o meglio, più che l'unicità dei Terragni, che di nuovo ci importa molto relativamente come domanda, si trovi l'unicità dei Terragni che serve a lei. Gliela ribalto la domanda. È lei che si deve attivare su questo processo, è lei che deve trovare il punto di applicazione che le sembra più stimolante e più interessante, è lei che deve operare criticamente. Gli ho dato tutti gli strumenti, quello che penso io ha molta relativa importanza. Prego. Insomma, avremo dato.
Desidero ringraziare anche il passaggio per questa opportunità di approfondimento e ringraziarlo perché, come dire, è una riflessione continua che viene fatta sia all'interno della didattica ma anche del dottorato, che mi sembra uno spazio molto importante. Per cui poi parlo anche con le persone che stiamo seguendo, fa piacere anche costruire un ragionamento successivamente con le persone che noi seguiamo, certo, sperando anche qualche passaggio di mail e qualche altra domanda.
Chi vuole a piacere e ha per caso una copia, io gliela firmo volentieri, se gli fa
sì,
piacere.
Se okay, qualcuno ha comprato il
grazie,
libro,
o ce l'ha, o ce mi fa l'ha, piacere averlo.
Grazie,
sono qua a
grazie anche a voi.
Grazie. Grazie alla parola di Ciro Galdone. Grazie. Eccomi. Aspetta che togliamo acqua. Dunque, io ho una penna rossa. Non so se la volete... Marconello! Thank you.